Sì, faccio io. Faccio io. Buonasera, buonasera a tutti i presenti. Oggi lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 21.08 dichiaro aperta la seduta in sessione straordinaria del Consiglio Comunale. La seduta del Consiglio Comunale di stasera, stante l'assenza della dottoressa Donatella D'Amico, sarà verbalizzata dal dottor Simone Cucinotta, titolare della sede di segreteria comunale di Montemurlo. Procedo all'appello dei consiglieri. Mangoni, presente. Nerozzi, presente. Manetti, Galardini, Signori, Santini, Novelli, assente, Cheli, Buscioni, Acciai, Baldi, Guercini, Pieri, Bartoli, La Franceschina, Benesperi, Baroncelli. Quindi, essendo presente il numero sufficiente di consiglieri più il sindaco, la seduta è valida. Nomino come scrutatori i consiglieri Signori, Pieri, Baldi. Proposta numero 1. C'è una comunicazione a cui io non devo, comunicare nient'altro che in giornata, come tutti sapete perché ve ho inviato per email, il consigliere Benesperi ha protocollato un atto, oggi alle 13.15, numero 22.964, riguardante l'illegittimità del Presidente del Consiglio Comunale di Agliana, dottor Fabrizio Nerozzi, stante il regolamento e lo statuto del Consiglio Comunale. Ora passo quindi la parola al segretario, dottor Cucinotta, per dare delle spiegazioni in merito. Grazie.
Buonasera a tutti i consiglieri. Per me è un piacere oggi presenziare questa seduta del Consiglio. E iniziamo subito con un chiarimento importante. È stata sollevata questo pomeriggio, proprio questo, una richiesta di chiarimenti a firma del consigliere Luca Benesperi. Il consigliere fa notare che ci sono delle norme sia nello statuto che nel regolamento del Consiglio Comunale in base alle quali il sindaco è anche il presidente del Consiglio. È evidente che quella normativa teneva conto di un consiglio comunale, di un comune con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e questo è messo in evidenza anche nella lettera. Il testo unico degli enti locali, invece, prevede che nella prima seduta del consiglio comunale, per i comuni sopra i 15.000 abitanti, si procede alla nomina di un presidente del consiglio diverso dal sindaco. Lo dice in maniera chiara e inequivocabile, né rimette ad altre fonti del diritto per precisare alcunché. È una norma chiarissima, è in claris non fit interpretatio, è una norma di rango superiore rispetto allo statuto e ai regolamenti, e quindi si può considerare chiaramente una norma che va ad abrogare, quantunque tacitamente, le norme contrarie contenute nello statuto e nel regolamento. Ovviamente sarebbe opportuno rimettere le mani alle norme locali per aggiustare questi scostamenti, ma non ritengo si tratti di un vulnus tale da determinare rinvio, invalidità o alcunché della presente seduta, pertanto è validamente costituita, validamente tenuta e possiamo procedere senz'altro.
Ringrazio il dottor Cucinotta, invito i presenti a stare seduti negli appositi spazi. Prego, consigliere Benesperi.
Sì, grazie dottor Cucinotta. Chiaramente, trattandosi di fonte sovraordinata al regolamento, è chiaro che abroga implicitamente la norma presente nel regolamento, il mio rilievo era più politico che giuridico, che voleva sottolineare il fatto perché, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell'opposizione in questi 3 anni di mettere mano al regolamento, si tenga ancora in vigore un regolamento obsoleto che prevede norme che di fatto contrastano con la normativa nazionale. Seppur prevalga la normativa nazionale, non vedo quale sia la valenza di tenere un regolamento o uno statuto vecchio e non conforme al testo unico degli enti locali. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Procediamo con la proposta numero 2 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune in merito al default della provincia di Pistoia. Invito il consigliere Guercini a illustrare l'interrogazione. Grazie.
Grazie per la parola e buonasera a tutti. Abbiamo deciso di protocollare urgentemente questa interrogazione proprio per i recenti fatti che sono successi nella provincia di Pistoia. Come ben sapete, ne abbiamo parlato tante volte, soprattutto quando fu approvato il bilancio, il comune di Agnana deve ricevere dalla provincia di Pistoia, per la sentenza dell'esproprio dei terreni del Capitini, quindi della sentenza Badiani, circa 400.000 euro, che il comune, durante la formulazione del bilancio, li ha destinati completamente, in parte per gli investimenti e una piccola parte di 100.000 euro come un fondo per eventuali sentenze che potessero arrivare in questo anno e quindi avere un fondo per cui si potessero pagare in caso in cui il comune venisse condannato. Ovviamente di sentenze in sospeso ce ne abbiamo una bella grossa, che è quella da conclusione dell'esproprio delle lame. Questa questione l'abbiamo sollecitata più di una volta, nel senso di chiedere all'amministrazione di darci sempre un resoconto di come andasse la trattativa con la provincia, perché era interesse nostro, ma credo che sia anche interesse da parte dell'amministrazione ricevere questi 400.000 euro che spettano al Comune Agnana e che quindi venissero dirottati immediatamente negli investimenti, dato che questo bilancio ne era molto carente, dato che era solo questa parte qui destinata degli investimenti seri e concreti sul nostro territorio. Più volte l'abbiamo sollecitato, abbiamo sollecitato l'amministrazione, l'abbiamo fatto nell'ultima commissione bilancio il 26 settembre, abbiamo risollecitato anche quando si è dovuto approvare la variazione di bilancio il 30 settembre in Consiglio Comunale, proprio perché la sera prima era avvenuto il Consiglio Provinciale in cui il Presidente della Provincia Pistoia, Vanni, aveva mostrato molte perplessità sul bilancio dell'ente perché mancavano un po' di soldi in conto. È vero che abbiamo avuto degli aggiornamenti in questi giorni in cui sembrerebbe che la provincia in qualche maniera abbia reperito, anche se questo poi dovrà essere chiarito come dai consiglieri provinciali, perché credo sia un loro compito, di poter chiudere in pari il bilancio 2017, quello di quest'anno, e si auspica che nella finanziaria 2018, che dovrà essere ancora approvata, vi siano le risorse tali da poter permettere il continuo della provincia, l'operatività della provincia e anche alcuni investimenti. Detto questo, però, non si è dato nella conferenza stampa nessun chiarimento sul fatto se 400.000 euro che spettano al Comune di Agnana siano destinati in questo bilancio, quindi arrivino entro la fine di quest'anno, o se verranno destinati in un bilancio chissà quando. Quindi in riferimento a questa preoccupazione abbiamo fatto una serie di domande che brevemente sto a leggervi. La prima è chiediamo che se il sindaco e l'assessore al bilancio fossero a conoscenza della situazione economica della provincia di Pistoia durante la commissione bilancio del 26 settembre e del Consiglio Comunale del 30 settembre, questo perché nonostante i nostri solleciti non c'è mai stato riferito niente da parte di questa amministrazione su alcune problematiche che potesse avere finanziare la provincia, quando in quei giorni proprio il Presidente Vanni dava dei segnali pubblici molto, molto preoccupanti. Il secondo punto è se verrà effettuata urgentemente una variazione di bilancio per eliminare i 400.000 euro dal bilancio comunale oppure finiranno nei crediti di dubbia esigibilità. Questa forse è una domanda un po' più tecnica, vogliamo capire se questi soldi non arrivano nel 2017 come come vengono tecnicamente giustificate nel bilancio se non vengono arrivate, se non arrivano. La terza domanda è se verrà convocata urgentemente una commissione di bilancio per discutere il possibile default della provincia di Pistoia e delle conseguenze che questo potrà avere per il nostro comune. La quarta, se gli investimenti finanziati con i soldi della provincia siano stati eseguiti. Pensiamo di no, però vogliamo avere la risposta ufficiale qui, che quei soldi lì stanziati per gli investimenti non siano stati in alcun modo toccati. Qual è la situazione delle cause in corso del Comune di Diana e se il fondo di 100.000 euro creato per il pagamento delle cause in corso in qualche maniera verrà cancellato se non arriveranno i famosi 400.000 euro. La sesta domanda, nel caso in cui venisse dichiarato il default della provincia di Pistoia, qual sarà il futuro locale sito nel Comune di Diana di cui la provincia è proprietaria? Questo anche in caso non ci fosse default, sappiamo benissimo che quegli edifici per la provincia sono alienabili, per cui possono essere venduti, e dato che noi abbiamo una struttura molto importante per il nostro territorio, che è l'asilo comunale, vogliamo capire un po' bene come possa andare la situazione nei locali della provincia. E ultima domanda, nel caso in cui venisse dichiarato default della provincia Pistoia, qual è stato il futuro dei servizi associati alla provincia? Queste due domande hanno perso un po' di significato perché hanno chiarito che questa situazione non ci sarà, però lo stesso il dubbio ci viene, nel senso che la provincia è un ente che a questo punto vive di anno in anno senza sapere quale sarà il suo futuro. Abbiamo in programma un'idea su quegli immobili che vengono allenati da parte della provincia di Pistoia e soprattutto se vogliamo continuare la strada dei servizi associati con la provincia di Pistoia quando abbiamo avviato la strada col comune di Montale? Sono due domande che vogliamo capire un po' bene a livello programmatico qual è l'intenzione di questa amministrazione. Grazie.
Ringrazio il consigliere Guercini, invito il sindaco a rispondere all'interrogante, grazie.
Buonasera Presidente, buonasera consiglieri. Per quanto riguarda l'interrogazione in oggetto, non solo io o l'assessore, ma penso chiunque in questo consiglio, fuori da questa assemblea, abbia letto i giornali, sa che dal 2014 in poi la situazione della provincia di Pistoia, come di molte altre province italiane, è critica da un punto di vista dei bilanci. Dichiarazioni riguardo veritieri o presunti default si sono ripetute frequentemente in questi anni e l'anno scorso mi sono impegnato anche a livello personale in un incontro promosso dal Presidente con una delegazione di sindaci, tra cui c'era anche il sottoscritto, presso il Ministero con il sottosegretario Bressa per vedere di trovare una soluzione alla difficile situazione della provincia e riuscire con l'intervento dello Stato a trovare i fondi necessari per chiudere il bilancio 2016. Questo incontro ha avuto esito positivo, tanto è vero che i fondi necessari sono stati erogati e la provincia ha potuto chiudere il bilancio come auspicava. Venendo ai nostri giorni, vi leggo una nota inviata dal Presidente Vanni degli scorsi giorni, in cui, cito le parole testuali, il Presidente Vanni dichiara che per le condizioni da cui siamo partiti all'inizio dell'anno e nelle quali eravamo ancora a settembre, l'obiettivo di arrivare ad un equilibrio è veramente un risultato inaspettato, in parte dovuto alle risorse aggiuntive, anche se speravamo e continuiamo a sperare in somme maggiori rispetto ai 2 milioni sui 7 attesi, e in parte per un lavoro attento e professionalmente ineccepibile che hanno svolto gli uffici. Un particolare ringraziamento all'ufficio ragioneria. Non di miracolo si tratta, ma di una precisa volontà che ha coniugato un'attenta analisi di entrate ed uscite nel rispetto dei margini dettati dalle normative. Si tratta di una gestione altamente straordinaria, come ormai da troppo tempo sono costrette a fare le province. Per cui diciamo che il rischio default che era stato paventato nelle scorse settimane e che oramai si ripete da qualche anno, è rientrato fortunatamente. Sul credito invece vantato verso la provincia da parte di questo comune, sapendo che avrebbe potuto essere di difficile riscossione e non volendo che il mio precedente ruolo di vicepresidente venisse strumentalizzato come matrice di un eventuale conflitto di interessi, ho deciso di non ricandidarmi e di non ricoprire così nessun ruolo all'interno di questo ente. Perché, come amo dire e soprattutto praticare, io amministro nell'interesse esclusivo della comunità aglianese all'interno di quelli più generali della Repubblica Italiana. Dal 2015 è aperto un tavolo con la provincia nel quale si sono esaminate ipotesi per trovare una soluzione a questo credito che avrebbe dovuto essere restituito al comune come prescritto da sentenza, somma che più volte la provincia ha affermato di non avere nelle proprie disponibilità. E qui voglio sottolineare non solo l'energia e la passione, ma anche lo sforzo e la dedizione, perché la politica non è soltanto norme e burocrazia, ma può essere anche creatività, che come in questo caso l'amministrazione ha messo in campo per ovviare a problematiche strutturali ereditate dal passato. Per 19 anni, come sapete, la nostra biblioteca è stata situata in comodato d'uso gratuito nei locali della provincia, senza che nessuno ponesse rimedio ad una situazione che non poteva che essere temporanea e che invece è stata considerata come definitiva. E questa amministrazione si è ritrovata da un momento all'altro a dover fronteggiare le richieste di istituzione dei suddetti locali, poiché l'Istituto Capitini necessitava di nuove classi, visto che la scuola aveva avuto un incremento dei numeri di iscritti molto più alto di quelle che erano le aspettative per quell'anno. Una delle ipotesi di cui parlavo prima, infatti, e sulla quale abbiamo lavorato assiduamente, riguarda la cessione da parte della provincia dell'immobile ubicato in piazza Giovanni XXIII, nel quale attualmente è situato il nostro asilo nido e che nell'ipotesi che abbiamo formulato potrebbe diventare, una volta trasferito il nido nel palazzo in fase di ristrutturazione in via Curiel, la perfetta sede della nuova biblioteca comunale attualmente ospitata nella saletta Conti, nei locali della ex COP. In caso di acquisto dell'immobile, il credito che vantiamo nei confronti della provincia verrebbe decurtato dal prezzo finale derivante dall'esito delle tre aste effettuate dalla provincia ed andate deserte e dal parere di congruità espresso dall'Agenzia del Demanio. È ovvio che i fondi utilizzati in una direzione non possano essere utilizzati in altre, per cui l'impiego di questi per l'acquisto della nuova sede della biblioteca determinerebbero lo storno dagli altri utilizzi, investimenti e non previsti e non ancora realizzati. Va da sé che la scelta di impiegare la cifra vantata nei confronti della provincia si tratta di una scelta politicamente molto forte, che va nel senso di dare un maggior servizio alla cittadinanza in un ambito sensibile e determinante per lo sviluppo umano e l'integrazione sociale come quello della cultura. Una scelta che, nonostante conosca molte difficoltà ed ostacoli di carattere burocratico, rivendichiamo fortemente e di cui questa amministrazione è fiera. Alcune delle soluzioni che noi proponiamo ovviamente necessitano di più tempo per essere attuate, ma c'è da notare che sono soluzioni di carattere strutturale e definitivo a problemi che in passato sono stati procrastinati.
Ringrazio il sindaco e invito il consigliere Guercini alla dichiarazione di soddisfatto, insoddisfatto, parzialmente soddisfatto. Grazie.
No, non sono soddisfatto perché alcune domande non si è proprio risposto, tra cui le domande finali che parlavo dei servizi associati, dato che si dice che dal 2014 qui tutti si sa che la provincia non si sa mai se riesce a chiudere un bilancio in pareggio oppure no, la nostra scelta è stata quella di fare un servizio associato che non si sa se l'anno dopo ci può essere o no. L'interrogazione ha fatto la domanda, ho detto non mi è stato risposto, mi piaceva che il sindaco mi potesse rispondere su questa domanda qui, più merito di così non so come faccio a andare, presidente, non sto parlando di fiche e cavoli, nel senso, sto parlando dell'interrogazione che abbiamo presentato. E l'altra domanda che mi interessava era il fatto che politicamente erano stati stanziati dei soldi, i 400.000 euro che dovevano arrivare dalla provincia in delle voci di capitolo che potevano essere anche interessanti per alcuni investimenti sul territorio, che poteva essere il cimitero Giardino, poteva essere il parco Pertini, i 100.000 euro da tenere da parte, e ora si tiene, tira fuori la storia che molto probabilmente si farà uno stone con gli edifici. La risposta, non ho ricevuto, è questo. Quei soldi lì per fare gli investimenti che avevamo programmato nel bilancio, a questo punto non ci sono più, quegli investimenti non si faranno più. E la preoccupazione più grossa erano i famosi 100.000 euro. Per fortuna si arriva a fine dell'anno, molto probabilmente non ci sarà nessuna sentenza che ci condannerà a pagare nessun tipo di risarcimento, ma siamo stati un anno con un fondo di 100.000 euro completamente scoperto. Questo, secondo me, è molto grave politicamente. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini. Passiamo avanti alla proposta numero 3 dell'ordine del giorno. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle in merito allo sconto per il conferimento dei rifiuti alla piattaforma ecologica. Invito il consigliere, la Franceschina, a illustrare l'interpellanza. Grazie.
Sì, salve, buonasera a tutti. Allora, abbiamo deciso, io e il mio collega Abbato, di presentare questa interpellanza perché agli inizi di ottobre siamo andati presso la piattaforma di Macisteri a portare dei rifiuti. Nel momento in cui abbiamo chiesto all'operatore di rilasciare un ticket, una ricevuta per usufruire dei famosi sconti, l'operatore ci ha risposto che questo progetto, questa iniziativa non è mai partita e anzi ha anche affermato che non partirà mai perché Alia, il nuovo gestore, non ha proprio intenzione di farla partire. Ora, detto questo, io ricordo che nel Consiglio Comunale del 2016 ad aprile abbiamo appunto approvato a maggioranza questo progetto con il cui appunto si metteva in evidenza questa scontistica. Inoltre anche in commissione il dottor Franceschi ha più volte ribadito che questo progetto era pronto per partire e quindi aspettava solo l'ok dall'amministrazione. Quindi per questi motivi chiediamo al sindaco di aggiornare appunto il consiglio sullo stato dell'arte del progetto, di ripristinare nell'immediato il servizio in quanto approvato da questo consiglio comunale e di applicare uno sconto forfettario simbolico ai cittadini intestati di bolletta a titolo di risarcimento del danno economico subito. Grazie.
Ringrazio il consigliere La Franceschina e invito il sindaco a rispondere all'interpellanza. Grazie.
Per quanto riguarda il sistema appunti per chi conferisce rifiuti alla piattaforma Maciste, si era evidenziato anche nella commissione in cui lei fa riferimento che mancavano diversi elementi per il completamento di questo progetto. Doveva essere migliorata la PESA, aggiornata la banca dati per la registrazione degli utenti, in più mancava la segnaletica sia di terra che i cartelli, i quali erano stati sì ordinati ma non erano stati ancora consegnati. Nel frattempo questi aspetti determinanti per la riuscita del progetto sono stati implementati. Il ritardo che effettivamente c'è stato rispetto alle aspettative è da imputarsi al fatto che questo progetto è stato portato avanti durante una delle più grandi fusioni aziendali di carattere pubblico che abbiamo avuto in Italia. E mi riferisco a quella che ha fatto confluire CIS SRL all'interno di Alia SPA, che come potete ben comprendere ha provocato inevitabilmente notevoli cambiamenti a livello gestionale che per diversi mesi hanno tenuto impegnate le strutture, come naturale che fosse, in questioni più di carattere interno ed organizzativo piuttosto che su nuovi progetti. Parliamo di un'azienda con 3.000 dipendenti e 250 milioni di fatturato, che a regime sono sicuro saprà offrire vantaggi alla cittadinanza, ma come tutte le grandi strutture ha avuto necessità di un tempo di rodaggio. Abbiamo comunque deciso come amministrazione di destinare una cifra maggiore rispetto a quella che era stata individuata alcuni mesi fa come tetto limite per effettuare gli sconti in tariffa, affinché una platea più ampia di cittadini possa usufruire di questo servizio. Detto questo, avendo già incontrato più volte anche il dottor Silvestri, che è il nuovo responsabile di area per Alia S.p.A., come assicurato anche da lui, il sistema è pronto per partire e nei prossimi giorni ci verrà comunicata la data di effettivo inizio del progetto. Ovviamente il tutto dovrà essere anticipato da un buon piano di comunicazione per informare i nostri cittadini dell'opportunità che viene loro offerta. Mi preme altresì sottolineare a livello più generale che dal 2016 ad oggi, a causa del blocco del turnover, il Comune ha perduto 13 impiegati, dovuti soprattutto a pensionamenti. E questo rispetto alle nostre dimensioni di organico rappresenta una perdita enorme ed una diminuita possibilità di far fronte alle molteplici necessità dell'ente. Questa amministrazione, nonostante ciò, non ha smesso di essere attiva e propositiva. Infatti a breve, anche se facciamo una comparazione con i comuni limitrofi, che sono nostri partner, mi riferisco a Montale e Quarrata, avremo più servizi in materia ambientale. Come saprete, Quarrata ha il conferimento a punti, ma non ha lo spazzamento tabellato, e Montale, che lo spazzamento tabellato, non ha il conferimento a punti. Agliana li avrà entrambi per una chiara scelta politica. Certo è che dividere le scarse risorse che ci sono su molti fronti significa a volte ritardare alcuni processi, ma alla fine significa offrire più servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza aglianese. Ed è proprio questo quello che abbiamo intenzione di fare, che abbiamo fatto finora e che faremo anche in futuro.
Ringrazio il Sindaco e invito il consigliere La Franceschina alla dichiarazione di soddisfatto e insoddisfatto in merito alla risposta. Grazie.
Allora, non sono per niente soddisfatto. Prima cosa, non mi è stato risposto sulla tempistica. Quindi qui si va a provare un qualcosa nel 2016 che ad oggi ancora non conosciamo quando partirà. Qui si dà responsabilità ad Alia, siamo passati ad Alia, ma questo progetto è un progetto del Comune, è il Comune che si deve attivare con la scontistica. Alia non c'entra assolutamente nulla. Inoltre è bello nel 2016, durante il Consiglio Comunale, che viene detto, a causa di un aumento percentuale di 3 punti della tariffa della Tari, si farà questa scontistica. Sembra quasi mettere in bocca al cittadino: guardate, c'è questo aumento, ma non vi preoccupate, ci saranno questi sconti. In realtà, andiamo a vedere la realtà, questi sconti non ci sono. Oltretutto si parla di Quarrata. Anche Quarrata, io so che questo servizio era partito, ma ora non c'è ancora. È fermo questo servizio. Quindi non sono per niente soddisfatto. Grazie.
Grazie il consigliere La Franceschina. Procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 4. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in merito all'ADSD Agisport Associazione. Invito il consigliere Baroncelli a illustrare l'interrogazione in oggetto. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Vado a leggerla anche per i presenti. Preso atto che ormai è appurato che la Guardia di Finanza, in data 5 ottobre 2017, ha richiesto all'amministrazione comunale la produzione dei documenti riguardanti il contratto stipulato tra il Comune d'Agliana e la SD Agisport in data 11 settembre 2013, visti la dichiarazione fatta alla stampa nella quale il Sindaco ha dichiarato che tali fatti sono riferibili alla gestione della precedente amministrazione, il verbale del Consiglio Comunale del 19 giugno 2015, pagine 7, 8 e 9, nel quale l'assessore allo sport Massimo Vannuccini cita il parere del dirigente ingegner Massimo Giorgi, ribadendo la correttezza dell'interpretazione della proposizione inserita nell'offerta di partecipazione al bando da parte di Agisport, virgolette, nonché dotare quest'ultimo, il campo sportivo Barontini, dell'impianto di illuminazione, cifrata in grassetto, opera però solo progettata ma mai realizzata. Che il Sindaco e l'intera Giunta ha compiti diretti di vigilanza sulla correttezza dell'assolvimento delle obbligazioni che sono contrattualmente descritte. che la stessa segretaria generale comunale, dottoressa Donatella D'Amico, ebbe a riferire all'ingegner Massimo Giorgi e al giornalista Alessandro Romiti, in un'intervista rilasciata sull'argomento, che, virgolettato, l'amministrazione non esiterà a esercitare le tutele previste per il ristoro dei danni emergenti in caso di omissione della costruzione dell'impianto di illuminazione indicato. Quindi si interroga il sindaco. Come possa ritenere la propria amministrazione estranea a tale vicenda, visto che non ha ottemperato all'obbligo di vigilanza sul rispetto del contratto di affidamento degli impianti susseguente alla vittoria del bando a parte degli sport? Perché non abbia proceduto a richiedere la penale conseguente alla violazione degli obblighi contrattuali provenienti dalla vittoria del bando, visto che l'impianto che Agisport si impegnava a realizzare e non solo a progettare al campo sportivo Barontini non è mai stato realizzato, e come intende procedere qualora la Corte dei Conti dovesse riconoscere il danno erariale?
Grazie, consigliere Baroncelli. Invito l'assessore Vannuccini a rispondere all'interrogazione. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Rispetto alla materia che è stata anche ampiamente dibattuta in questa sede, in occasioni anche che hanno preceduto l'entrata nel Consiglio Comunale del consigliere Baroncelli, forse non si ricorderà che questo tema era stato non solo approfondito, ma a mio parere anche abbastanza sviscerato, perché la relazione dell'ingegnere Massimo Giorgi chiariva anche l'interpretazione e la posizione dell'ente comune su questo, e quindi anche un po' la ricostruzione che viene fatta del mio intervento e della mia citazione con precisa frase, nonché dotare quest'ultimo dell'impianto di illuminazione, riprende una parte della convenzione, di tutto l'approfondimento che avevamo fatto sull'offerta tecnica. Però siccome ci tengo a chiarire ulteriormente, dato i recenti sviluppi, la visita della Guardia di Finanza, riprendo la relazione dell'ingegner Giorgi, che lessi in quell'occasione, per rileggere due punti che mi sembra forse utile ribadire in questa sede. L'ufficio non ritiene che possano esistere gli estremi dal punto di vista tecnico per avviare azioni di ristoro, perché non si ritiene che possa configurarsi un danno per qualcosa che non era cogentemente previsto di essere realizzato, ma si prende invece atto positivamente della documentazione prodotta a seguito degli incarichi e dell'interessamento comunque di Agisport. Il sottoscritto ingegner Giorgi non ha adottato nessuna iniziativa di messa in mora, in quanto per egli stesso non v'è alcuna evidenza di mancanza di costruzione, bensì una presa d'atto della documentazione prodotta. Ora, su questo mi sembra che chiarisca anche in maniera molto agevole, e comprensibile a tutti qual è la posizione dell'ente su questo tema, e che nasce dalle carte e dagli atti. Rispetto al ruolo dell'amministrazione e il controllo, è evidente che il ruolo nella politica di un comune è quello di controllare anche il ruolo degli uffici, il far sì che rispetto agli atti e le convenzioni si provveda all'adempimento di tutti i doveri e obblighi che queste prevedano. È anche evidente che di fronte la chiarezza di posizione che ha l'ufficio su questo punto, non riteniamo che ci debbano essere diversi comportamenti in materia, e anzi mi preme ribadire che forse il ruolo dei politici, il ruolo dei tecnici è anche un po' differente, e entrare nel merito delle questioni puramente tecniche da parte dei politici non è forse la cosa più giusta che la politica deve fare. Sul fatto che l'ente e comunque il comune dovrebbe adoperarsi per far sì che ci sia l'eventuale ristoro o comunque la realizzazione dell'impianto, mi sembra conseguentemente evidente quale sia la posizione del comune, cioè quello di aver recepito gli studi fatti dall'associazione sportiva Agisport e gestisce gli impianti comunali. E sull'ultima questione, che immagino fosse una domanda retorica, cioè se il comune come si comporterà in caso di diverse espressioni della Corte dei Conti, mi sembra abbastanza evidente, insomma, e chiaro a tutti, giunta, consiglio comunale e anche ai tecnici, che il comune provvederebbe, qualsiasi fosse la scelta e l'indicazione della Corte dei Conti, come del resto ha sempre fatto. Grazie.
Ringrazio l'assessore Vannuccini, invito il consigliere Panoncella a esprimere il grado di soddisfazione in merito alla risposta. Grazie.
Sì, beh, praticamente non si può essere soddisfatti, perché la risposta è quella più o meno data al consigliere Ciottoli l'altra volta. Cioè, praticamente si vuole continuare a ribadire che Agisport non doveva dotare di illuminazione il campo Barontini, quando mi sembra sia talmente chiaro, a meno che non si conosca bene l'italiano. Quindi adesso in un bando si può scrivere che uno fa una cosa, o tanto che se non la fa, è lo stesso. L'unica cosa che mi viene da dire, fortunatamente, mi sembra che alla Corte dei Conti l'italiano lo sanno leggere. Grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli. Procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 5. Mozione presentata dai gruppi consigliari Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per la definizione di nuove procedure convenzionali per l'assunzione di personale dipendente nelle società partecipate dalle amministrazioni comunali, in attuazione DPR 487 del 94. Invito il consigliere Baroncelli a illustrare la mozione. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Premesso che è abbastanza diffusa la casistica di dipendenti delle aziende partecipate che hanno relazioni parentali o più semplicemente amicali con referenti di preminenti gruppi politici che si trovano insediati nelle giunte o inquadrati in organigramma di partito, visto che tale pratica dimostra l'osmosi sussistente tra la politica e l'assunzione delle partecipate, considerato che questa condizione è infatti una prassi consolidata che viene evidenziata in ricaduta anche nelle società esterne di copertura dei servizi, nelle quali troviamo reclutati i soliti noti a svolgere compiti di coordinamento o manovalanza per i vari servizi del territorio, quali mense scolastiche, servizi cimiteriali, raccolta dei rifiuti, assistenza a disabili, RSA, acquedotte e altre. Preso atto che la presente mozione è ispirata alle direttive del decreto Madia, che agisce in due dimensioni, una quantitativa, dimagrimento dei board dei CDA, e l'altra qualitativa, che richiama l'esigenza di una nuova cultura moralizzatrice della politica e dunque della società, con la prerogativa di voler premiare il merito e non la cooptazione di bottega con la mercificazione del voto amministrativo. Appurato che la soluzione per il risanamento di questa situazione è facilmente attuabile richiedendo solo l'avvio di corrette procedure per l'assunzione dei dipendenti delle società partecipate con le metodiche note, convenzionali, disponibili e consolidate nei processi di selezione e tramite il concorso pubblico, già implementate dall'ordinamento nazionale che, nella riqualificazione degli indirizzi normativi, si è certamente andata a ispirare anche a principi di miglioramento delle competenze del personale assunto, ovvero delle capacità meritocratiche che dovrebbero essere scriminanti per l'assunzione in un ente della pubblica amministrazione. Premesso ciò, chiediamo al Consiglio Comunale di Agliana si impegni ad attuare le corrette linee guida che impegnino le società partecipate dagli enti pubblici all'attuazione di procedure di assunzione a concorso pubblico, come disciplinate nel DPR 487 del 1994, norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, come la Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 28 del 4 febbraio 1997. Grazie.
Ringrazio il consigliere Baroncelli e invito i consigli a iniziare la discussione. Grazie.
Sì, buonasera a tutti. Credo insomma che mozioni di questo tipo abbiano un certo livello di delicatezza per essere affrontate, soprattutto perché riportano delle affermazioni e delle, direi, insinuazioni abbastanza pesanti, quindi scrivere richiedendo solo l'avvio di corrette procedure di assunzione è già una un'affermazione che insinua che non ci siano attualmente, non vengano attuate le leggi e quindi non ci sia un'applicazione delle corrette procedure per l'assunzione di personale nelle partecipate. Quindi, insomma, ci sono delle affermazioni abbastanza gravi. Io penso che quando si scrivono certe mozioni e si portano in questa sede determinati argomenti, penso che ci voglia una maggiore assunzione di responsabilità e nel caso, se appunto chi ha protocollato questo atto, quindi mi rivolgo al consigliere Baroncelli e penso anche Benesperi, sospettano qualcosa che non va, penso che dovrebbero avere più sincerità e apertura nel portare veramente alla luce certi fatti e avere il coraggio di farlo, perché scriverlo così, insinuando che non venga rispettata la legge, a mio avviso è molto grave.
Grazie alla consigliera Gallardini. Continuiamo la discussione. Se non ci sono interventi, consigliere Benesperi, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma sull'assunzione delle responsabilità da parte dell'opposizione, insomma, mi sembra che ci si sia presi sempre le responsabilità di quello che diciamo e di quello che facciamo. Leggiamo anche la stampa e vediamo che amministrazioni a noi vicine sono coinvolte. Io sono un garantista e tutti siamo onesti e siamo non colpevoli fino al terzo grado di giudizio, ma vediamo che anche in amministrazioni vicine ci sono problematiche di questo tipo. E svegliarsi ora e dire no, ma mettere dei dubbi che nelle 8.000 aziende partecipate che esistono sul nostro comune si sia impiegato un metodo quasi sempre di assunzione poco trasparente, cioè non mi sembra che ci si debba svegliare dal torpore ora. Con ciò, lungi da noi dire che qui è stato fatto, questa è una presa di intenti, è una mozione che impegna l'amministrazione a porre determinati paletti da qui avanti e dire, bene, iniziamo a fare in un certo senso per evitare che succedano casi analoghi a quelli che sono successi in altri comuni. Quindi non ci vedo niente di strano, niente di insinuante, niente di maligno in questa mozione, è solamente una presa d'atto, anzi mi sembra una questione di equità che tutti possano partecipare a un concorso pubblico, che tutti si possa essere assunti in un'azienda partecipata, quando, soprattutto nel passato, insomma, si è entrati nelle aziende partecipate in maniera molto molto facile. Grazie.
Grazie consigliere Benesperi. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Inizio io, consigliere Bartoli, se la sente, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. Trovo questa mozione dal carattere puramente di indirizzo politico. Noi siamo sempre per un indirizzo che porti alla massima trasparenza in qualunque settore. Purtroppo in questo caso le partecipate di questo comune sono alcune molto partecipate, vedi Publia Acqua che vede la proprietà del comune d'Agliana dello 0, quindi trovo alquanto realizzabile la cosa. Comunque è pur sempre un buon indirizzo politico che questo consiglio comunale vuole dare e comunque resterà a memoria che questo consiglio comunale possa far sì che altri comuni prendano ad esempio questa delibera. Quindi il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti. No, per quanto riguarda questa mozione qui, ci sono degli aspetti che ci sono piaciuti meno ed altri di più, ora mi spiego meglio. Nel senso che qui si chiede di attuare fondamentalmente quello che ci imporrebbe la normativa, nel senso che se questo non venisse fatto lo riterrei grave non solo politicamente ma anche a livello giuridico, perché qui si dice di rispettare fondamentalmente quello che le amministrazioni le aziende partecipate devono assolutamente fare. Nel caso queste non vengano fatto, ben venga il lavoro della magistratura che indaghi in maniera più approfondita e soprattutto capisca se ci sono delle situazioni illecite e illegali su questo tema. Su questo non abbiamo nessun tipo di dubbio, nel senso che la trasparenza amministrativa è uno dei punti principali che abbiamo sempre sostenuto, è una trasparenza che ora per altre cose non riguarda certo l'assunzione, ma per quello che poteva essere, perdonate la battuta, i documenti che devono avere a noi i consiglieri comunali, abbiamo sempre contestato, anche se questo è di un altro livello di gravità. Quello che forse ci sarebbe piaciuto sarebbe stata una mozione più neutra, nel senso che va benissimo ribadire, anche se lo trovo un po' superfluo e ridondante, il fatto che si debba rispettare la legge, perché se no per tutte le cose dovrei portare una mozione o un atto per dire facciamo così come dice la legge, facciamo così come si dice la legge e siamo qui a riapprovare quello che fondamentalmente viene approvato in Parlamento. Per cui noi riteniamo che questa mozione qui, su questo punto di vista, sia superfluo. Detto questo, non vuol dire che noi non vogliamo che vi sia una trasparenza sempre più maggiore da parte dell'amministrazione e che quindi tutte le volte che si richiedono atti e documenti, bene o male, si metta tutto in condizione di poter lavorare e di poter anche fare il nostro piccolo lavoro politico, di poter avere della documentazione. Mi dispiace, ma io tipo alcune sto aspettando da marzo e tuttora non ho ricevuto nulla. Per questo, motivando il nostro voto, noi votiamo, fondamentalmente siamo contrari a questa mozione, ma detto semplicemente per il fatto che non possiamo portare in questione comunale tutte le volte di portare un atto per dire seguiamo e approviamo la legge che è fatta in Parlamento. Detto questo, io sono disponibile a riscriverla in maniera fatta diversa, nel senso che secondo me andava fatta una mozione di più ampio respiro, perché che vi siano delle problematiche anche di trasparenza da parte del CISSPA nel fornire documenti e informazioni, questo è chiaro. Abbiamo avuto delle difficoltà noi incredibili per poter avere le famose convenzioni che sono state rilasciate dal lato Toscana Centro e che quindi crediamo che effettivamente vi siano dei grossi problemi su questo campo qui, perché noi siamo dovuti andare al difensore civico e quindi noi rinnoviamo l'invito a tutti i consiglieri comunali, sia di opposizione che di maggioranza, di mettersi in una commissione a tavolo e veramente e in maniera precisa e puntuale andare a vedere dove ci sono tutte quelle inefficienze e quelle mancate trasparenze che ci dovrebbero essere e che noi vogliamo. Per cui il nostro invito da parte nostra ai consiglieri, soprattutto che l'hanno protocollata, è che noi siamo favorevoli a una mozione rivista in maniera non accusatoria, che si potrebbe pensare chissà che cosa è successo, perché non si sa senza avere le prove di parlarne, e di vedere a questo punto tutte le procedure di trasparenza nel nostro comune e nelle nostre partecipate. Grazie.
Grazie il consigliere Guercini. Invito il consigliere Manetti alla dichiarazione di voto. Grazie.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi rifaccio in buona parte sostanzialmente all'intervento che mi ha preceduto, perché l'ho condiviso quasi nella sua totalità, diciamo così. Anche per quanto riguarda la maggioranza, il dispositivo finale di tale mozione, dove si chiede appunto di impegnare la Giunta e il Sindaco in particolare ad attuare le corrette linee guida dettate principalmente dal DPR 487 del 94 e poi successivamente dalla nuova riforma Madia, risulta essere chiaramente superfluo, in quanto che chiaramente già vengono rispettate le linee dettate dal vigente piano legislativo in merito, e approvando tale dispositivo a parer nostro passerebbe il messaggio sicuramente tediato del fatto che l'attuale amministrazione, o comunque diciamo l'ente che noi rappresentiamo, faccia inversamente a quanto detta il decreto del Presidente della Repubblica di riferimento. Non abbiamo assolutamente condiviso però in particolare le premesse che stanno a capo appunto della mozione, perché è chiaro che l'obiettivo non tanto velato, come si evince appunto dalle suddette premesse, è senza dubbio quello di omologare anche la nostra realtà ad altre, dove chiaramente, citava il consigliere Benesper l'intervento, fatti di cronaca, vi sono stati casi del tutto eccezionali in un contesto globale, anche per dirsi voglia nazionale, dove vi è stato appunto del palese referenzialismo certificato appunto dagli organi preposti, quale la magistratura. Per questo è chiaramente inaccettabile, da parer nostro, ma comunque dovrebbe essere anche per tutto il Consiglio Comunale, in quanto l'organismo politico non si può certamente sostituire alla magistratura il compito nostro è essere appunto garantisti fino a prova contraria. Si invitano quindi, e mi rifaccio un po' all'appello diciamo della consigliera Garardini, rispettabili consiglieri, in questo caso i relatori di tale mozione, qualora effettivamente siano a conoscenza di fatti realmente accaduti anche all'interno del nostro comune, diciamo a prendersi tra virgolette la responsabilità di denunciare il fatto pubblicamente, e invece di soffermarsi diciamo a discutibili allusioni non tanto velate che ad oggi risultano chiaramente non comprovate da prove empiriche. Quindi ribadisco il voto sfavorevole da parte della maggioranza. Grazie.
Grazie consigliere Manetti. Invito dichiarazione di voto consigliere Baroncelli, prego.
Sì, no, si dice che bisogna prendersi le responsabilità, è vero, di dire queste cose, però da una parte potrei anche ribadire, chiedervi anche se siete disposti a giurare, a mettere la mano sul fuoco, che questo non è mai successo nel nostro paese, nel nostro comune, se lo potreste giurare. Comunque, lo dicevano anche nei paesi vicini così. Detto questo, secondo me, visto che quando comincia a succedere vicino ci viene il sospetto e possa succedere anche da noi, non lo so, però mi può venire il sospetto, credevo che prendendo questo impegno fosse una cosa in più, niente di eccezionale, mi sembrava una cosa in più che ci facesse onore, ecco. Comunque, ovviamente per noi, per me sono favorevole, grazie.
Grazie consigliere Baroncelli, consigliere Benesperi, prego. Va bene. Allora, invito, allora, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 5 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dai gruppi consigliari Obiettiva Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale per la definizione di nuove procedure convenzionali per l'assunzione di personale dipendente nelle società partecipate dalle amministrazioni comunali, in attuazione DPR 487 del 94. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza, con voti favorevoli 4, contrari 11. Passiamo alla proposta numero 6. Mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana per la mappatura e bonifica accumuli di rifiuti abbandonati presenti sul territorio. Presenta la mozione il consigliere Benesperi, grazie.
Grazie Presidente. Allora, questa mozione nasce da tutta una serie di segnalazioni e da un problema che ormai è endemico nel nostro territorio. Io questa mozione l'avevo presentata simile già nella scorsa legislatura, però eravamo un po' a fine dei lavori e quindi poi non si è proceduto a darle gambe. Io parto sempre da un presupposto, perché quando si dice, a volte ha ragione, a volte ha torto, ma qui si entra in un dibattito politico e nel gioco delle parti nel quale non voglio entrare, che l'opposizione no, molto spesso fa polemica, si appella a codici e codicilli e non è mai propositiva. Io, ecco, con questa mozione vorrei davvero proporre qualcosa di concreto e di fattivo per vedere se maggioranza e opposizione riescano insieme a risolvere questo problema, che non è di facile risoluzione, perché parto da un presupposto e parlavamo, come discutiamo a volte sui social, con una consigliera di opposizione, con la consigliera Gagliardini. Si parte sempre da una inciviltà di fondo, perché qui è inutile negarlo che non è che si può disseminare il territorio di telecamere o di guardie e di vigili che controllano il territorio e impediscono l'abbandono dei rifiuti. Chiaro che a monte ci deve essere una civiltà nella popolazione che, se non c'è, è difficile instillarla. E quindi questo problema è molto difficile e molto complesso da risolvere, però è un problema davvero fastidioso, perché molto spesso da un semplice cumulo di rifiuti poi si creano delle vere e proprie discariche a cielo aperto, come se la negligenza di qualcuno e l'inciviltà di qualcuno autorizzasse altri a fare lo stesso. Girando su Facebook, ma anche girando per il territorio, se ne vedono a decine di queste piccole discariche, e non dico che sia un problema solamente del comune d'Agliana, perché ormai l'inciviltà e la maleducazione ambientale è ormai diffusa su tutto il territorio nazionale, purtroppo. Quindi io credo che per risolvere il problema innanzitutto bisogna partire a monte con un lavoro di forte sensibilizzazione della cittadinanza verso il mondo dei rifiuti. Troppo spesso, e purtroppo, la presenza dell'inceneritore sul territorio non ha avvantaggiato, perché l'idea che tanto si paga la tariffa, tanto c'è qualcuno che raccoglie, tanto c'è qualcuno che brucia, autorizza a considerare il rifiuto come qualcosa di cui sbarazzarsi e non come qualcosa che possa essere considerato una risorsa, cioè che possa essere recuperato, riciclato, per arrivare poi a prescindere definitivamente dall'incenerimento. Ma l'incenerimento non dovrebbe essere, ecco, la dirò grossa, una battaglia politica, dovrebbe essere una battaglia di buonsenso, perché abituando la cittadinanza al recupero, il riciclo, come fanno in decine e decine di paesi del mondo, agli inceneritori si arriverebbe alla chiusura naturale, perché di rifiuti da incenerire non ce ne sarebbero più. Ora, io ho richiamato vari articoli di legge, non mi sto a dilungare, anche per non tediare questo consiglio, ho richiamato l'articolo 16 dello Statuto del Comune d'Agliana, il testo unico in materia ambientale, dove ci sono davvero delle norme stringenti che vanno in questo senso. La Polizia Municipale, sappiamo tutti le difficoltà nelle quali opera con insomma le risorse con le quali opera. Speriamo che con l'associazione dei servizi con Montale si riesca, diciamo, ad unire le forze e quindi a dare un maggior impulso anche all'attività di vigilanza, anche perché spetta anche alla Polizia Municipale assolvere gli obblighi di vigilanza che la legge assegna ai comuni. Quindi l'impegno, diciamo, che invito questo consiglio a condividere, e sono aperto, diciamo, anche a proposti, emendamenti, modifiche a questa mozione, ma davvero cercando di uscire con un testo condiviso affinché questa battaglia non sia la battaglia di una parte politica, ma sia la battaglia davvero di tutto il Consiglio Comunale, e di procedere quindi, leggo l'impegno, tramite l'ufficio competente ad una ricognizione quanto più particolareggiata possibile dei siti che presentano maggiore criticità, per esempio quelli che presentano rifiuti pericolosi, mi riferisco all'amianto, di intensificare l'informazione ai cittadini, soprattutto sulle procedure di smaltimento dei rifiuti ingombranti e dell'amianto, al fine di prevenire tali episodi, perché molto spesso sono proprio i rifiuti ingombranti che il cittadino per fatica non porta alla piattaforma o non porta al CIS, ma carica sul camioncino e poi abbandona. È di questi giorni un abbandono addirittura di divani, termosifoni in piazza 4 novembre, cioè in pieno centro, e quindi insomma sensibilizzare affinché il cittadino sappia, capisca che c'è un modo di smaltire i rifiuti ingombranti e l'amianto, di sollecitare il corpo di polizia municipale, ripeto, con pur partendo dal presupposto di tutte le difficoltà di organico e di risorse che hanno, a intensificare i controlli e il monitoraggio del territorio, di semplificare le procedure atte a rimuovere i rifiuti abbandonati affinché il tutto avvenga in tempi più brevi possibili, perché molto spesso, in questo approfondimmo la questione durante la scorsa legislatura, mi diceva, non mi ricordo chi mi rispose, insomma se il sindaco Ciampolino o l'assessore all'ambiente, che c'era proprio una difficoltà nel momento in cui partiva la segnalazione al CIS di venire a rimuovere. C'era proprio tutta una procedura, una burocrazia tale per cui passavano giorni, settimane, affinché il sito venisse ripulito e quindi si accumulavano ancora più rifiuti. L'ultimo impegno è di impegnarsi con Alia S.P.A. affinché il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti sul territorio vada ad incidere il meno possibile sul piano finanziario. Questo è chiaro, nessuno pretende che Alia venga a smaltire gratis, perché se no vorrebbe dire credere nei sogni, però quantomeno cercare di trovare delle soluzioni affinché nei piani finanziari vengano previste delle voci che rendano lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi atti ad incidere il meno possibile sulla tariffa e quindi sulle tasche delle famiglie. Grazie.
Ringrazio il consigliere Penisperi e invito il consigliere a iniziare la discussione. Consigliera Pieri, prego.
Sì, buonasera. Prima di entrare nel merito della mozione presentata dal consigliere Benesperi, vorrei fare una domanda al sindaco in qualità di assessore all'ambiente per capire, diciamo, qual è la posizione dell'amministrazione di fronte a questo problema e capire anche quali sono le cose che sono state fatte in questi anni per cercare di risolvere una problematica che è molto sentita nella cittadinanza. Si tratta di un problema che è stato anche affrontato più volte in questo Consiglio Comunale, tra l'altro vorrei ricordare anche uno strumento che come gruppo, come consigliere avevamo proposto di attivare l'adesione a un progetto di coro urbano che poteva servire uno strumento in mano ai cittadini per segnalare la presenza di discariche sul territorio, però purtroppo si tratta di una mozione che appunto fu bocciata da questo Consiglio Comunale. Ovviamente non è mai troppo tardi per aderire a questo progetto, quindi auspichiamo anche che questo progetto possa essere valutato come strumento per avere conoscenza, diciamo, anche delle discariche presenti sul territorio. La domanda che volevo fare appunto riguarda la presenza della figura dell'ispettore ambientale che è stata prevista nell'ultimo piano finanziario. È una figura che i cui poteri comunque dovevano ancora essere definiti, quindi volevamo sapere se è stata introdotta, quali sono stati i poteri che gli sono stati attribuiti, nel caso appunto sia già abbia già iniziato a operare, quali sono i primi risultati che questa figura ha ottenuto. Grazie.
Allora, la procedura, diciamo, non consentirebbe un'interrogazione all'interno della mozione, ma il sindaco ha dato disponibilità e quindi risponde. Prego.
Allora, volevo innanzitutto chiarire che questo purtroppo non è, come ben potete immaginare, un problema soltanto aglianese. Questo è un problema che riguarda molti comuni della nostra area e che è stato oggetto, tra l'altro, di discussione anche nei recenti colloqui che sono intervenuti tra me e la dirigenza di Alia. Tra l'altro l'episodio che citava anche Benesperi è vero, c'è stato, però c'è anche da dire che nel giro di 3 ore quei materassi sono stati rimossi, per cui l'intervento non è stato ritardato, è stato tempestivo, per cui i controlli ci sono, le segnalazioni vengono fatte, è ovvio, rispetto all'entità del problema non tutte possono essere effettuate nell'arco di poche ore, perché poi dipende anche dai turni, dipende da molte situazioni diverse. È stato attivato, a proposito di questo, un tavolo in prefettura a Firenze, perché questo problema scordatevi di combatterlo a livello comunale, soprattutto a livello di comune di Agliana, ma nemmeno a livelli di comuni più grandi e più strutturati come il comune di Prato, di Pistoia o di Firenze, che hanno dei problemi che sono incredibilmente più grandi rispetto ai nostri. E se si guarda anche quei comuni che stanno nella cintura, che va da Prato a Firenze, mi riferisco in particolare a Sesto Fiorentino, a Campi, voi non potete nemmeno immaginare cosa soffrano a causa degli scarichi che vengono fatti in maniera abusiva, soprattutto di rifiuti tessili. Questa tematica quindi non è più affrontata come se fosse semplicemente una tematica di carattere ambientale e lasciata un po', diciamo, alla libera iniziativa dei comuni che, sulla base della creatività degli amministratori o dei consiglieri hanno l'onere e l'obbligo di inventarsi qualcosa per rimediare. Ma questa problematica viene affrontata come appunto questione di ordine pubblico e quindi è stata presa in carico dalle 3 prefetture di Firenze, di Prato e Pistoia, e è stato fatto un primo incontro a Firenze, a cui sicuramente ne seguiranno altri, per cercare di trovare delle misure che siano delle misure coordinate, sapendo che la partita è molto difficile, perché possiamo pensare di mettere delle telecamere, di fare un controllo del territorio in alcune zone, però poi anche lì il controllo arriva fino a un certo punto, e ci sono tante zone che sono zone di campagna, e il nostro comune, insomma, ne ha molte, direi che la maggior parte, dove effettivamente diventa difficile avere un presidio, per cui le risposte vanno date, bisogna però trovarle in maniera coordinata, perché se no quello che si è visto e quello che è emerso anche dai tavoli che ci sono stati, si sposta soltanto il problema da un comune all'altro, per cui il problema persiste, viene semplicemente spostato oltre il confine.
Ringrazio il sindaco per la risposta e invito i consiglieri a cominciare la discussione. Se non ci sono interventi, sì, consigliere Goccini, prego.
Buonasera a tutti. Trovo questa mozione da parte del consigliere Benesperi veramente un'ottima mozione, non solo per il contenuto ma proprio per lo spirito propositivo che si pone, che ha ben descritto durante la sua presentazione, nel senso che qui non è che si chiede solo di mettere in atto delle pratiche per poter combattere o arginare il fenomeno delle discariche abusive, quindi un po' nella situazione di degrado urbano che vediamo tutti noi e tutti i giorni nel nostro territorio, anche perché è vero, nessuno ha la bacchetta magica e nessuno può risolvere un problema da un giorno all'altro, però pone la questione di cominciare a lavorare seriamente in questo Consiglio Comunale per poter elaborare proposte serie e concrete per poter tentare di arrivare a quantomeno a dare un segnale forte da parte dell'amministrazione che si tenta in qualche maniera di combattere un degrado che via via sta sempre peggiorando, perché non lo so voi, ma non nascondiamoci, ma la situazione è nettamente peggiorata negli ultimi anni. Questo è dato anche da un fatto che secondo noi vi sono stati fatti tanti errori da parte di questa amministrazione riguardo alle politiche ambientali del nostro comune, scelte come le GAV che si sono dimostrate completamente fallimentari, questo lo dimostrano i dati e i report che bene o male non sono mai stati forniti, ma di risultati concreti non ne hanno mai portati, il fatto che in 3 anni la raccolta differenziata è un crollo a picco perdendo l'ottimo lavoro fatto nella passata amministrazione, e quindi questo ci pone il fatto che la politica ambientale negli ultimi 3 anni in questo comune va sicuramente rivista. E mi piace il fatto che questa mozione qui sia propositiva, dice mettiamoci, almeno l'attendo io così, un punto, siamo arrivati a questi 3 anni in cui fondamentalmente non sono stati raggiunti nessun tipo di risultato e traguardo, anzi abbiamo perso tanto terreno in questa materia e cominciamo a lavorare seriamente. Noi una proposta l'abbiamo fatta e la volevamo qui dibuttare, nel senso che è vero che dobbiamo trovare il modo soprattutto di riconvolgere i cittadini, e questo è fondamentale, perché il degrado urbano fondamentalmente nasce dall'inciviltà dei cittadini stessi, ma nasce anche dal fatto che l'amministrazione spesso non ascolta i cittadini e non gli permette in qualche maniera di essere ascoltati e di farli parlare. Quando noi avevamo proposto in qualche maniera di aderire a un progetto a livello nazionale che era l'applicazione del decoro urbano, non era il fatto che dovessero essere i cittadini a fare l'operazione di controllo, di vedere le discariche abusive, segnalarle al comune, al posto del comune, quelli sono gli enti preposti, però dicevamo di creare in qualche maniera un canale che potesse permettere ai cittadini di sentirsi più partecipi nel controllare e vigilare il territorio. Vedo una discarica, non mi giro dall'altra parte, ma la segnalo con uno strumento veloce, intuitivo, che mi permette di non perdere troppo tempo, perché tutti noi siamo sempre più indaffarati, lavoro, famiglia e tutto, di andare a fare una richiesta ufficiale in comune, per iscritto, mail e tutto, di farla con uno strumento molto intuitivo che viene usato da tantissimi comuni. Possiamo anche crearne uno nuovo, uno diverso, utilizzarne altri. Nella provincia di Firenze c'è Scattonetto che è un gioco di parole con il cassonetto, che non abbiamo più per fortuna, però esistono queste realtà di poter in qualche maniera coinvolgere il cittadino, che è la parte più fondamentale. Serve sì l'informazione, serve sì in qualche maniera andare nelle scuole, come si è sempre detto anche in alcune mozioni portate, se non mi ricordo, dal 5 Stelle, Partito Democratico, di andare a fare informazione con soprattutto i ragazzi delle scuole su come differenziare tutto, quindi dare valore. Perché parla della raccolta differenziata? Perché con la raccolta differenziata porta a porta si dà valore al rifiuto, si capisce che non è qualcosa da buttare dietro il campo, dietro casa, ma di capire che questo ha un significato. E ragazzi, parliamoci chiaramente tutti qui dentro, il fatto che in questo Consiglio Comunale avevamo preso un'ottima decisione, quella di stabilire un punteggio che potesse permettere di arrivare a degli sgravi e quindi a dare dei mini benefit, dei benefici sulla Tari, portando i rifiuti più pericolosi alla piattaforma Maciste, si sta parlando che questo progetto per mille motivi, le cause per cui non è partito, dopo un po' ai cittadini interessano poco, sicuramente ci saranno state delle problematiche serie, ma anche una scarsa volontà da parte di questa amministrazione che non ho mai sentito sollevare la questione e la problematica pubblicamente. Cioè, abbiamo approvato qui in Consiglio Comunale un regolamento ben fatto, e questo lo devo riconoscere, perché in buona parte del lavoro è stata fatta dalla maggioranza, e poi lasciarlo lì morire. Ecco, se non prestiamo attenzione a tante cose e a queste piccolezze che in realtà non lo sono, poi non lamentiamoci che questo è un problema che nel nostro territorio c'è e non si sa come combatterlo, come arginarlo. Poi che è un fenomeno che possono esistere in tanti altri comuni, va bene, ma ragazzi, qui è nascondersi veramente dietro al niente. Non è che siamo giustificati perché sono problematiche che esistono in altri comuni a dover avere una realtà del genere. Ci sono tanti altri comuni, in realtà queste problematiche non ce le abbiamo. Non paragoniamoci a comuni come Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, sono completamente diversi dal nostro territorio. Noi abbiamo un grande vantaggio, siamo un territorio estremamente piccolo, siamo altamente e densamente abitato, eccetto poche aree più periferiche. Fondamentalmente il controllo del territorio si fa molto meglio rispetto ad altre zone. Abbiamo realtà industriali molto più piccole, per cui abbiamo una condizione che possiamo veramente combattere questo fenomeno in maniera da dire: è il Comune di Agnana il primo che veramente è riuscito a migliorare la situazione del decoro urbano, combattendolo con dei progetti seri e efficaci. Perché non lo copiamo? Io voglio sentire dire questo agli altri comuni. Come il Comune di Capanno ha riavviato delle strategie serie, quelle dei rifiuti zero, per arrivare a tariffa puntuale, arrivare a oltre il 90% di raccolta differenziata, io voglio che sia anche il mio comune su questi punti che sia all'avanguardia, e mi dispiace, questo non lo siamo. Grazie.
Grazie consigliere Guercini, continuiamo la discussione. Consigliere Acciai, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo fare alcune riflessioni del dibattito su questa mozione. Apprezzo quello che è stato detto da Benesperi, questa, diciamo, la ricerca di punti condivisi in funzione della nostra comunità, non mi può trovare che d'accordo. Però parto da questo presupposto: l'impostazione della mozione, ma direi complessivamente anche tutte quelle altre, ma alla fine qual è l'obiettivo? È quello di discreditare il lavoro dell'amministrazione comunale. A me mi sembra evidente questo. Cioè, quindi, se questo deve essere il punto di partenza, mi pare che non si possa neanche costruire il seguito. C'è un punto che mi interesserebbe approfondire, che è quello, per esempio, legato alle sanzioni. Qui si è parlato di progetti che si sono realizzati, almeno per quello che mi risulta, quindi direi questo, che di fatto c'è una volontà di andare a sanzionare, perché di questo io non voglio stare a fare troppo il controllore o troppo magari il fiscalista, però penso che, almeno per quello che ho modo di parlare con i cittadini avrebbero piacere anche di vedere che qualcuno che disattende le regole comuni che ci siamo dati possa venire anche sanzionato, giustamente, perché io, come credo tutti noi, quando è il momento cerchiamo di comportarsi secondo le regole che ci vengono dettate. Quindi credo che un elemento, che è quello delle sanzioni, dovrebbe essere ulteriormente approfondito. In questa discussione non mi pare che non sia emerso. In merito agli altri punti, ci sono alcuni aspetti, scusate che metto gli occhiali, ma sollecitare il corpo di polizia municipale al fine di rendere controllo e monitoraggio del territorio ancora più incisivi, ma che vuol dire di fatto? Cioè, che la polizia municipale debba tutti i giorni fare questo tipo di controllo? Cioè, ma c'è un tipo di organizzazione del comune? Cioè, quindi, questo che incidenza ha nell'ambito anche dell'organizzazione del quotidiano in merito all'attività amministrativa? Che riflessi ci sono? Mi pare che su questo non ci sia un approfondimento. Semplificare le procedure atte a rimuovere i rifiuti abbandonati, francamente l'ho capita poco. E poi l'ultima: impegnarsi con Alias S.p.A. affinché il recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presenti sul territorio vada a incidere il meno possibile sul piano finanziario. Beh, io francamente questa villa trovo un po' paradossale, perché, cioè, se c'è un'attività maggiore di recupero dei rifiuti, secondo me ha un costo. Chi è che paga questo costo? secondo me non lo può pagare altro che il cittadino, che il cittadino corretto. Ecco, io vedo una contraddizione. Insomma, per farla breve, in base a tutto questo mi pare che la mozione, così com'è impostata, a parer mio vada un voto che è chiaramente negativo.
Grazie consigliere Acciai, continuiamo la discussione. Ci sono altri interventi? Consigliere Bartoli, prego.
Mi sembra più che logico che non siano citati i costi e comunque le sanzioni, quanto sono già legiferati e stabiliti per legge. Abbandonare rifiuti è un reato e come tale va perseguito. Per questo credo che nella mozione non sia stata menzionata questa dicitura, almeno così ritengo io, non l'ho scritta io quindi non lo posso sapere. Comunque trovo questa mozione abbastanza calzante a quello che è la realtà aglianese, in quanto so che anni indietro la Polizia Municipale, comunque qualche monitoraggio con telecamere lo effettuava nei punti più sensibili dove venivano abbandonati i rifiuti. Attualmente non mi risulta che questo avvenga, quindi è uno stimolo in più perché questa amministrazione comunale faccia qualcosa in più rispetto a quello che a oggi viene fatto. Non è certo un voler puntare il dito su colpe dell'amministrazione in quanto vengono abbandonati i rifiuti. È chiaro che non è l'amministrazione che abbandona i rifiuti, ma è qualche maleducato, qualche sconsiderato, non so come definirlo, comunque, che non ha niente a che vedere con l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale si può far carico, certamente, di pubblicizzare e di rendere più consapevole la cittadinanza del fatto che esiste una piattaforma ecologica aperta, fruibile da tutti, dove si possono lasciare i rifiuti. Pecca di questa amministrazione è certamente il fatto che poteva essere ancora più incentivata questa piattaforma con il conferimento a punti. Purtroppo dal 2016 non è stato fatto niente, salvo che pubblicizzare sui giornali il fatto che veniva messa in atto, che veniva votata, che era approvato dal Consiglio Comunale. Avete preso in giro, e ripeto, avete preso in giro questa amministrazione, cioè questo Consiglio Comunale che ha approvato la cosa. In commissione nel 2017 ci avete detto che, e un'altra volta ci avete ripreso in giro, che il conferimento a punti non era ancora a punto perché si doveva stabilire quanti conferimenti erano fatti per stabilire poi il prezzario da dare ai cittadini. Questo non è stato fatto perché non avete mai pesato niente sulla piattaforma di Montale, quindi ci prendete in giro. Quindi prendete atto di queste cose qui. Come ho già ripetuto altre volte in commissione e in consiglio comunale, bisogna fare una buona pubblicità alla raccolta differenziata, alle buone pratiche, e di questo questa mozione parla, oltre che ad altri aspetti. Quindi non vedo quali siano i problemi di questa mozione, se non il fatto che possa portare solo ed esclusivamente un beneficio alla cittadinanza. Grazie.
Grazie al consigliere Bartoli, continuiamo la discussione. Consigliera Signori Fre.
Sì. Buonasera a tutti. Ci tenevo a intervenire perché io credo, a differenza degli ultimi interventi che ho sentito, che questa amministrazione si sia impegnata per combattere questa battaglia difficile e complicata. Da un lato attraverso azioni di sensibilizzazione, perché oltre ai progetti nelle scuole, come ricordava Guercini, si sono svolti negli anni passati una serie di incontri nelle varie frazioni
informazioni per spiegare ai cittadini come differenziare, in che modo farlo, e non ricordo una presenza così folta dell'opposizione a questi incontri. Inoltre sono state svolte anche azioni concrete, vorrei ricordare per quanto riguarda il tema dell'amianto, l'istituzione dello sportello comunale su richiesta di una nostra mozione attivato tramite l'URP, che prevede appunto di aiutare le persone a ottenere quei benefici che la Regione Toscana prevede in merito allo smaltimento dell'amianto. Ma così come anche per smaltire i rifiuti ingombranti esiste appunto il servizio a domicilio che comunque funziona, così come la possibilità di conferire i rifiuti, qualsiasi tipo di rifiuto, alla piattaforma Maciste, così come i cestini con la raccolta differenziata che invogliano e aiutano le persone a capire come fare oltre che in casa anche fuori, e che in futuro sicuramente verranno aumentati perché è una buona pratica e che serve in questo senso. Quindi detto ciò, io credo che comunque la nostra amministrazione abbia messo in campo azioni per ridurre e combattere questo fenomeno. Grazie.
Grazie consigliera. Signori, continuiamo la discussione. Se non ci sono altri interventi, c'è il consigliera Pieri.
Una domanda, una cosa mi sfugge: se siete stati così tanto bravi nell'attuazione di questi progetti, come mai le percentuali di raccolta differenziata dal 72% del 2013 sono al 62% dei primi 5 mesi di questo mese? Cioè, probabilmente c'è qualche cosa che non mi torna.
Il sindaco ha chiesto di intervenire, prego.
Allora, sul fatto che si possa migliorare e si debba migliorare, questo è indubbio, e l'amministrazione è qui per fare questo. Sul fatto che si consideri Agliana un'area degradata, questa è pura fantasia, e a volte mi verrebbe in mente di magari stanziare una quota sul bilancio per permettere ai consiglieri di viaggiare un po' e capire che cos'è il reale degrado che ci può essere in giro. Noi abbiamo fatto quello che è il nostro mestiere, abbiamo interloquito con Alia, abbiamo chiesto ad esempio nelle settimane scorse, dove avevamo visto che c'era un problema sulla raccolta dei cestini, che effettivamente venisse intensificata. Questo è stato fatto, la situazione è ritornata alla normalità. C'è da dire anche che se i cittadini, alcuni ovviamente, non tutti fortunatamente, ma soltanto un'esigua minoranza, non lasciassero i rifiuti di casa nei cestini in giro per Agliana, la situazione sarebbe sicuramente migliore. E poi voglio aggiungere una cosa: io ho vissuto 4 anni a Lugano e lì effettivamente non si vede una carta per terra, no? Ma non è che c'è l'esercito svizzero che presidia i cestini e le aree dove si buttano i rifiuti. È un fatto tipicamente culturale. Nessuno si permetterebbe mai di sporcare per terra, e se qualcuno dovesse farlo e dovesse essere visto non da un vigile o da un poliziotto, ma da un semplice cittadino, sarebbe sicuramente redarguito. Qui questo purtroppo ancora non capita, probabilmente facendo un lavoro di stimolo anche culturale questo potrà magari capitare un giorno, e forse vedremo un po' meno di quelle situazioni che si sono denunciate finora. Noi la nostra parte la stiamo facendo, abbiamo promosso il progetto Puliamo il Mondo, l'abbiamo portato nelle scuole, ogni anno partecipano più persone e più alunni. E voi dove siete, consiglieri di opposizione? Non vi ho mai visto. Siete veramente sicuri? Siete veramente sicuri di avere a cuore? Siete veramente sicuri di avere a cuore l'ambiente di Agliana? Siete sicuri? Sospendo.
Scusate, non accetto, non accetto un dibattito simile. Ognuno ha la parola e interviene, e gli altri ascoltano. Per favore, Guercini, Per favore, lei interviene dopo. Continua il sindaco.
No, grazie per la parola. Vedo che qualcuno in questo consiglio ha un po' la coda di paglia, però fa niente perché fa parte anche della democrazia e del folklore locale avere a che fare con questo tipo di atteggiamenti. Però quello che ho detto e che ho ribadito è che il lavoro che sta facendo questa amministrazione è sia quello di carattere, diciamo, più pragmatico con Alia, sia di carattere più culturale per far crescere questa comunità ed evitare che in futuro ci siano comportamenti che danneggiano non tanto l'amministrazione, credetemi, ma danneggiano l'intera comunità, e quindi ci vuole una presa di coscienza collettiva. Soltanto con questo si può pensare che le cose cambino. Io non sono soltanto per i metodi coercitivi, che possono essere utili in talune situazioni, ma se la società non cambia nel suo insieme, soltanto imponendo delle regole ferree, che poi è difficile anche far rispettare a tutti, è difficile riuscire a produrre cambiamenti profondi e duraturi.
Ringrazio il sindaco dell'intervento. Si era prenotata la consigliera Gallardini, poi il consigliere Franceschino. Grazie.
Sì, mi sono prenotata perché vedo il consigliere Benesperi che si sta agitando. E no, a parte riguardo l'intervento del sindaco, non sto parlando di quello, stavo parlando della discussione precedente. Siccome l'agitazione del consigliere Benesperi sembra sintomo del fatto che quasi noi non ci accorgiamo del fenomeno, comunque lo stiamo negando, quindi nessuno sta... No, posso parlare. Benesperi, stia calmo. Allora, calmo, si sta discutendo tranquillamente. Sto dicendo che la sua mozione ha un... ovviamente è... pone un problema che conosciamo, sto dicendo soltanto questo, quindi non c'è bisogno di agitarsi facendo sembrare che qui nessuno sta facendo niente e noi ci si sta fregando assolutamente del problema. Tra l'altro, come ha detto prima, c'è stata una discussione proprio fra noi due su Facebook riguardo questo tema, quindi mi sembra che insomma è una cosa nota e sappiamo perfettamente di questi fenomeni gravissimi che succedono nel nostro comune. Quello che stiamo dicendo non è che il fenomeno non esiste, stiamo semplicemente dicendo che non è vero che non è stato fatto niente fino a questo momento, non è vero che non è stato fatto niente fino a questo momento, perché l'amministrazione comunque ha tentato in ogni modo di trovare delle soluzioni a questo problema. È un problema gravissimo che comunque, come diceva prima il sindaco, non riguarda solo il nostro comune, anche se questo non toglie la gravità di quello che succede. Sappiamo che purtroppo combattere l'inciviltà di alcune persone non è così semplice, perché si parla proprio di un fatto educativo che parte dalla base. Quindi, anche per rispondere a quello che diceva prima il consigliere Bartoli, assolutamente d'accordo sul fatto dell'informazione su Maciste e su tutti i sistemi di raccolta e di conferimento di rifiusi pesanti e ingombranti, eccetera. Però quello che mi viene da pensare è anche che un cittadino con una certa diciamo cognizione di causa di come si sta al mondo, non conoscendo i sistemi di conferimento di rifiuti pesanti, si va ad informare e capisce come si fa a conferire un divano o un frigorifero. Quando succede che si ammucchiano i rifiuti lungo gli argini dei fiumi o nelle zone isolate industriali, si tratta di persone che di base non hanno la volontà di informarsi e non sarebbero mai nemmeno andate da Maciste. Si tratta di, questo è a mio avviso, si tratta di un fenomeno semplicemente di maleducazione e non intenzione di
conferire in maniera regolare e secondo regole civili. Quindi è una cosa molto più ampia che va a fondo, cioè non si tratta solo di informare, si tratta di partire forse dalla scuola materna, ma sono cose che iniziano ad essere soltanto forse negli ultimi periodi, negli ultimi anni di forte sensibilità fra nelle scuole e fra le persone, perché anche sistemi di raccolta porta a porta si stanno diffondendo ora nelle grandi città e a volte anche nei piccoli comuni, che appunto si tratta a volte proprio di fenomeni isolati, quelli di avere la raccolta porta a porta, quindi non si può pensare che ancora ci sia tra i bambini e tra gli adulti, tutt'al più, una educazione ambientale di un livello altissimo, diciamo così. Poi, vabbè, se vogliamo parlare in generale del fenomeno, mi verrebbe anche da pensare che dovremmo iniziare a pensare a chi li produce questi rifiuti, perché se per cucinare un petto di pollo devo riempire mezzo cestino, vuol dire che dalla base, da chi produce, c'è un utilizzo veramente estremo di quantità e di diversità di rifiuti diversi, quindi con il tempo si dovrà agire proprio lì, cioè nelle catene produttive, per fare in modo di creare meno rifiuti possibili. Poi non voglio divagare, però quello che voglio dire al consigliere Benesperi, che ha portato questa mozione, è che si tratta di un fenomeno su cui dobbiamo lavorare sicuramente ancora tanto. Quello che mi viene da dire è che a volte è troppo facile porre il problema, presentare il problema, come ha detto il consigliere prima Bartoli, bisogna fare qualcosa, sì, bisogna fare qualcosa, però insomma ci piacerebbe ascoltare ogni tanto anche qualche idea vostra in merito alle soluzioni da trovare.
Ringrazio la consigliera Galardini. Consigliera Franceschina, prego.
Sì, salve. Allora, io vorrei rispondere al sindaco, perché trovo inaccettabile quello che ha detto poc'anzi quando dice la sua esperienza a Lugano, che giustamente dice nessuno si butta cartacce per terra e quindi è un problema culturale. Quindi, in poche parole, vorrei capire, nel 2013 non avevamo questo problema culturale, la raccolta era il 72%, abbiamo raggiunto finché sei stato. Allora, improvvisamente la cultura del cittadino aglianese sparisce e ad oggi abbiamo una raccolta che si attesta al 62%. Quindi un po' un mia colpa questa amministrazione, se lo vuol fare o no. Se questa amministrazione ha un inceneritore che brucia da 40 anni, ci sarà un problema o no? Se questa amministrazione, la Tari, l'aumenta di 3 punti percentuali, ci sarà un problema o no? Se questa amministrazione mette le gabbe e non otteniamo un risultato, sarà un problema dei cittadini o dell'amministrazione? Cioè, i cittadini si sono dimostrati volenterosi all'inizio, improvvisamente hanno un regresso. Vogliamo metterci anche nel dubbio, forse si è sbagliato qualcosa, forse non si è dato gli stimoli giusti ai cittadini, forse si è aumentato la Tari invece non dovevamo aumentarla, forse si è promesso degli sconti che poi in effetti non si sono fatti. Questo vuol dire prendere in giro i cittadini e questo non stimola i cittadini a fare la raccolta differenziata. Avevamo proposto, come l'ha ricordato i Guercini anni fa, loro il decoro urbano, noi una piattaforma sul sito dove i cittadini venissero stimolati a denunciare. È un problema grosso l'abbandono dei rifiuti, ma se non si stimola i cittadini, se non si responsabilizzano, quando vedono qualcosa subito denunciare, no, prendere la cornetta, chiamare Alia, CIS o i vigili, ma con una semplice applicazione andare sul sito e denunciare. Questa amministrazione è su questo lato, è immobile. Andiamo a vedere ASM con Alia, ha un'app fatta molto bene, uno carica le foto, denuncia dove c'è oggetti ingombranti che lasciano altri cittadini. Andiamo a vedere noi, CIS non ha fatto nulla, questa amministrazione non ha fatto nulla, se è chiesto ce l'avete bocciate tutte. Vorrei ricordare, avete fatto scappare una vostra consigliere, il presidente La Salaris, che è scappata in totale in discordia per quanto riguarda l'ambiente. Continuate così, se siete convinti di fare un ottimo lavoro e questi sono i risultati, continuate così.
Consigliere Franceschina, qui nessuno ha fatto scappare nessuno. La consigliera Salaris si è dimessa, come altri consiglieri, ed è stata surrogata un'altra consigliera. Quindi non è scappato. Correttezza nei termini, correttezza nei termini. Continuiamo la discussione. Ci sono Baroncelli, prego.
No, solamente per raffreddare gli animi. No, ho riletto, mentre c'erano gli interventi, ho riletto di nuovo la mozione del collega Benesperi, ma sinceramente io questo attacco all'amministrazione non lo leggo. Io leggo dati di fatto e cattive abitudini da parte dei cittadini. Addirittura occorre proseguire con forza un cammino iniziato con l'introduzione della raccolta differenziata. Non è che sta parlando male dell'amministrazione, mi sembra. Cioè, l'ho riletta due volte e io queste cose non le ho trovate. Cioè, è nata una discussione un po' accesa per una cosa che non c'era, Cioè, mi sembra solo una mozione di buon senso, niente di... Mi sembra a me, forse non so leggere. Grazie.
Grazie, consigliere Baroncelli. Altri interventi? Consigliere Benesperi? No. Siamo ancora nella discussione, poi la dichiarazione di voto la fa dopo se vuole intervenire nella discussione, perché i consiglieri sono quasi intervenuti tutti. Può intervenire, come può intervenire un'altra volta al sindaco, io glielo concedo per la seconda volta, perché l'amministrazione è stata tirata, no, in causa, e quindi è stato chiesto ulteriori chiarimenti dagli ultimi interventi. Direi la procedura può essere questa: interviene lei, poi il sindaco, e si chiude la discussione, se siete d'accordo.
Grazie, grazie Presidente. Ora andrò per punti e un po' sparsi, ma sono state dette talmente tante cose che riprendere le fila è difficile. Ora, folklore, lei può avere quanti master vuole a Lugano, Svizzera, dove li fare, folklore lo farà lei, non noi, quindi il folklore se lo tenga per sé il folklore, perché qui se c'è qualcuno che ha fatto folklore siete voi e non noi. Secondo, Lega Ambiente, puliamo il mondo, lei c'era? C'era insieme al legamento a pulire il mondo e a spazzare i rifiuti? Non mi sembra. Un'altra cosa. L'unico intervento che ha riportato la discussione sui termini della questione è stato quello della consigliera Galardini, che ha detto giustamente atteniamoci a fatti e guardiamo quello che si può fare. Perché ditemi voi, questa mozione dov'è che mira a screditare l'amministrazione? Io vengo da una cultura di destra, sono appassionato di Nanni Moretti nella Palombella Rossa diceva le parole hanno un senso, evidentemente per il consigliere Acciaio questo film non l'ha visto, glielo consiglio, ma o non sa leggere, perché si screda l'amministrazione dove? Dov'è che dico l'amministrazione ha fatto poco? Dove? La discussione che è venuta fuori, hanno detto gli altri consiglieri che l'amministrazione è venuta fuori, io ho detto che l'amministrazione ha fatto poco o che è stata carente in questo senso? Non mi sembra. Io ho fatto una mozione in cui dico il problema c'è, non è colpa di nessuno ed è colpa di tutti, si vuole risolvere. Poi chiaramente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma dove sta scritto che è colpa dell'amministrazione? Poi, mi scusi, questo è un sassolino dalla scarpa e me lo devo togliere, che ci venga a far lezioni il presidente di una commissione ambiente che si dimentica di leggere due atti pubblici nella commissione, insomma... Le parole davvero, stiamo un po' inattenti a usarle, perché insomma, lei si è dimenticato dal Presidente della Commissione di leggere due PEC che avevo protocollato io, se l'è scordato, non se lo ricordi, non se ne scordi, e mi arrivò un messaggino WhatsApp con scritto, ma Benesperi mandi le mail, le PEC, perché qui qualcuno se n'è scordato, quindi attenzione a far la morale agli altri. Allora, ritornando al tema, primo, no, ma è lei che l'ha buttata in caciara, non io, perché se si legge la... Ritorniamo al tema. Ma sto ritornando al tema, Presidente, ma qui tutti sono andati fuori tema, perché la mozione mi pare talmente chiara. Ognuno ha detto la sua andando fuori completamente tema. Io ho detto, c'è un problema, si vuol negare? No, nessuno lo nega, ci sono realtà dove la realtà è peggiore, certo, se mi prende il caso di Campi Bisenzio o Sesto Fiorentino, dove ci sono 100 volte le aziende che ci sono a Liana, è chiaro che lo scarico di rifiuti sarà maggiore. Bene, c'è un problema, c'è una normativa, vogliamo metterci tutti insieme e tentare di intraprendere una strada per risolverlo? Qual è la soluzione? Non lo so, ma mi sembrava che questa mozione fosse una mozione aperta, da emendare, ognuno poteva dare il contributo, il proprio contributo, ma non ho detto assolutamente che questa amministrazione non ha fatto niente. L'avrete sicuramente fatto, però dico, era una mozione propositiva, l'avete voluta per forza buttare in caciara e in caciara la tenete.
Grazie consigliere Penesperi, sindaco per un intervento, grazie.
Ah, per quanto riguarda quello detto su, diciamo, l'atteggiamento folcloristico, mi riferivo all'atteggiamento, non certo alle persone. Poi, per quanto riguarda l'affermazione che ha fatto la Franceschina nel suo intervento, in cui ha messo praticamente tutto dentro e quindi poi per rispondere è anche difficile, perché si tratta di prendere poi temi che sono distinti e riportarli nel giusto ordine. Comunque ci proverò. Le discariche abusive, che è il tema che poi di cui stiamo parlando, poco a che vedere con la diminuzione della differenziata, sono fenomeni completamente diversi e quindi se l'azione va fatta ovviamente anche nel senso di sensibilizzare la popolazione affinché questa maggiore attenzione possa ritornare, perché è chiaro che dopo alcuni anni magari si possa sentire un poco di sofferenza rispetto a questo tema. Sul tema delle denunce, le denunce ci sono, non è che mancano le denunce, il problema è di portata, ovvero si formano talmente tante micro discariche in vari punti del territorio e quello che abbiamo notato è che anche quando si procede a una loro eliminazione in maniera tempestiva, nel giro di pochissimo tempo si ricreano, per cui l'unica cosa per il momento che si è potuta fare è quello di procedere continuamente a una rimozione di questi rifiuti. Il problema è che se in alcune aree c'è una persistenza tale del fenomeno anche di carattere giornaliero, e in alcune aree c'è questa problematica, si ha anche la percezione che questo territorio non venga mai pulito, e non è così, e ve lo assicuro, visto che spesso e volentieri, visto che non è che vengo da New York, giro su questo territorio continuamente e continuamente vedo di questi fenomeni, le segnalazioni non è che aspetto che le facciano i cittadini, le faccio direttamente io all'azienda e se non risponde in dei tempi adeguati faccio anche i solleciti, per cui come dire, non è che soltanto trasferisco l'informazione all'ufficio come è giusto che sia, ma la segnalo anch'io in prima persona. Poi si è parlato anche di inceneritore. L'inceneritore, io mi ricordo la situazione che ho affrontato dopo, diciamo, il mio insediamento, era una situazione da un punto di vista finanziario disastrosa e questa situazione disastrosa non era neutra rispetto al futuro dell'inceneritore, credetemi, perché il fatto di non essere più capaci di sostenere da un punto di vista finanziario noi come tre comuni quell'impianto avrebbe prodotto sicuramente un risultato. Il risultato era inevitabilmente la cessione di questo inceneritore e quindi la perdita anche di quella potestà che attualmente abbiamo e ribadiamo ogni volta, che è la chiusura entro il 2023. Tant'è vero che anche tutte le polemiche che c'erano state sul balloon finale poi si sono attenuate, perché il balloon finale, ovvero questa maxi rata del mutuo che è stata fatta per consentire di avere un flusso di cassa più regolare e quindi di poter pagare anche gli stipendi, di poter sostenere l'azienda, ha prodotto dei risultati ottimi, tant'è vero che via via questo balloon viene ripagato, una rata da 500.000 di euro è stata ripagata e non abbiamo assolutamente in questa fase necessità di trovare acquirenti per l'inceneritore. L'inceneritore è saldamente nelle nostre mani, le tre amministrazioni avranno la facoltà, grazie al lavoro che è stato fatto e che è stato un lavoro difficile, con delle scelte che sono state anche considerate controverse in sede consiliare, anche sulla stampa, ma che hanno prodotto dei risultati positivi che ci fanno dire oggi che nel 2023, certo ci sarà una nuova amministrazione, ma nel 2023 ci sarà la possibilità di chiudere questo impianto. Per cui diciamo, le cose sono state fatte magari a volte un po' in silenzio, perché è difficile lavorare tanto e trovare anche il tempo di fare tanta comunicazione, ma questo lavoro c'è, è un lavoro che si ritroveranno anche le future amministrazioni.
Ringrazio l'intervento del sindaco, penso la discussione è stata ampia e articolata, passiamo alle dichiarazioni di voto. Siamo concordi. Bene. Chi comincia? Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. No, vorrei intervenire in primis io, se i miei colleghi me lo consentono, diciamo, per tra virgolette dare un po' il buon esempio, come si suol dire, e cercare di riportare, almeno per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, sul tema che proponeva tale mozione, e non cercare, diciamo, di deviare in altri aspetti, che sennò non troviamo, diciamo, mai un fine, e poi è giusto comunque esprimersi in merito all'atto proposto. Non farò nemmeno diciamo così, un intervento passionale come quelli che mi hanno preceduto, seppur leciti, anche per quanto riguarda i consigli cinematografici del consigliere Benesperi. Certamente, non lo metto in dubbio. Per quanto riguarda appunto la mozione, quello che volevamo dire, diciamo, è che abbiamo ritenuto appunto che la proposta non aggiungesse alcunché di quello che attualmente l'amministrazione fa e sta portando avanti, con tutte le limitazioni del caso oggettive. Appunto, consci dell'esistenza di questa problematica che affligge il nostro territorio e non solo, chiaramente, come è stato detto, l'amministrazione appunto si è sempre adoperata per cercare di risolverlo puntualmente su tutte le determinate circostanze che gli si prospettavano dinanzi. È chiaro che si parla di un tema comunque sia dove è quasi impossibile trovare, a parer mio, una soluzione definitiva, no? Poiché alla radice di esso stesso, principalmente, come è stato detto, c'è sicuramente un forte senso di inciviltà da parte di alcuni nostri concittadini, e non solo, perché non è stato rammentato, c'è anche il tema sicuramente della migrazione dei rifiuti da parte di altri comuni. Dicevo, forte senso di inciviltà appunto nel non rispettare principalmente la metodologia della raccolta porta a porta, che di per sé nelle varie modalità che abbiamo rammentato anche qui questa sera offre sicuramente la possibilità di smaltire tutte le tipologie di rifiuto prodotto. Conseguentemente, appunto, non rispettandola si crea un forte danno al paese, in primis a livello di decoro, ma non solo, perché appunto in taluni casi, a seconda anche della tipologia di rifiuto abbandonato, può creare senza dubbio un sostanziale impatto ambientale. Venendo più nel merito e puntualmente rispetto al dispositivo, al punto 1, dove si chiede di fare tramite l'ufficio competente una ricognizione dei siti che presentano maggiori criticità, a parer nostro, come è già stato detto, risulterebbe tra virgolette deleterio impegnare gli uffici per l'elaborazione di suddetta mappatura dei siti, in quanto molti di essi, salvo alcune zone critiche chiaramente che già conosciamo e già sappiamo, sono sporadiche e non stazionarie, sempre nel solito punto. La seconda proposta, che chiedeva appunto di intensificare l'informazione ai cittadini, soprattutto sulle procedure di smaltimento rifiuti ingombranti e dell'amianto, al fine di prevenire tali episodi, il punto dell'informazione e dell'educazione sui metodi ottimali da applicare quando si smaltiscono i rifiuti è già stato sicuramente fatto a più riprese e su più livelli da questa amministrazione. Abbiamo citato i progetti nelle scuole con l'allora azienda CIS, al folto ciclo di incontri in tutte le frazioni del territorio e più volte in ogni frazione con i nostri concittadini, dove purtroppo obiettivamente non c'è stata una grossa partecipazione anche degli stessi, all'impiego delle GAV, e qui mi rifaccio un po' all'intervento per quanto riguarda il concetto, l'utilizzo e l'applicazione delle sanzioni, non è tanto quello già chiaramente prefisso, ma sicuramente il consigliere Acciai si riferiva anche alla possibilità di dare mandato allora alle GAV, ma adesso mi preme risottolineare, perché poi passeremo, come citava la consigliera Pieri quando chiedeva appunto delle facoltà da assegnare all'ispettore ecologico, anche la possibilità di rilevare tramite sanzioni e eventuali trasgressori recidivi. Chiaramente non si può certo penalizzare e vessare subito il cittadino che magari al primo sbaglio, soprattutto anche per quanto riguarda la raccolta porta a porta, chiaramente il rifiuto abbandonato per strada è molto più grave di una dimenticanza nella raccolta quotidiana del porta a porta. Dicevo, a parer mio, poi affronteremo anche in una discussione più collegiale in merito, per disincentivare appunto anche l'abbandono dei rifiuti per strada, secondo me, come in tutti gli ambiti e livelli, chi sbaglia, specialmente se perseverando, è giusto che paga. Questo tema, quando si parlava appunto delle GAV, lo abbiamo riportato anche come discussione in questa sede, sembrava da alcune parti dei rappresentanti politici in questa sala un po' un tabù, no? Quello di poter assegnare la facoltà di emanare o riportare sanzioni a parte delle GAV. Anche per quanto riguarda lo smaltimento dell'amianto, presentammo a suo tempo, era già stato ricordato, una mozione dove appunto si chiedeva l'istituzione di uno sportello comunale, che poi nei fatti è stato realizzato tramite l'ufficio URP di competenza, che era capace appunto di aiutare i cittadini a fare richiesta di accesso agli incentivi che allora vennero finanziati dalla Regione in caso di sostituzione e smaltimento dei manufatti con presenza di amianto. Poi, per quanto riguarda appunto la raccolta, abbiamo lo smaltimento a livello privato dei materiali ingombranti con il servizio a domicilio, che obiettivamente funziona, mi è capitato anche personalmente di utilizzarlo, salvo chiaramente limiti di gestione che mi ricordo erano stati anche spiegati in una commissione di pertinenza a suo tempo, e salvo magari chiaramente casi di ritardo ultimi dovuti anche e soprattutto, immagino, principalmente alla nuova riorganizzazione della società unica Alia, come appunto la possibilità di conferire qualsiasi tipo di rifiuto direttamente alla piattaforma Maciste. Ora, l'intervento di Bartoli mi ha lasciato un po' interdetto, perché ci accusava, ci ha dato sostanzialmente dei bugiardi, però dico io, ora mi rifo anche all'intervento del sindaco, che ha già annunciato che il progetto, seppur con ritardi, partirà. Chiaramente non lo accetto, di essere additato come bugiardo, non lo accetto nel senso come rappresentante in questo caso della maggioranza e di conseguenza dell'amministrazione italiana, perché comunque se ci sono stati dei ritardi oggettivi è stato spiegato che era necessario un adeguamento per quanto riguarda l'aggiornamento dei dati, la pesatura e tutto quanto, domando al consigliere Bartoli, chi lo fa, l'azienda o il comune? E di conseguenza chiaramente si renderà conto che per quanto riguarda gli aspetti tecnici operativi poi interviene l'azienda, il comune si fa promotore, però non è certo il comune materialmente e fisicamente che deve fare questa operazione. Poi, per quanto riguarda invece I cestini, l'altro punto infine che è stato citato negli interventi precedenti, saranno installati nuovi cestini con la modalità differenziata, perché almeno su questo punto diciamo troviamo conforto, perché stanno effettivamente funzionando quelli che abbiamo già posizionato sul nostro territorio, e questo vuol dire, se non altro, che oltre ai casi precedentemente detti e riportati di abbandono dei rifiuti, ci è per fortuna diciamo la stragrande maggioranza della popolazione che differenzia e lo fa anche al di fuori delle proprie abitazioni. Come ultimo, nell'ultimo punto diciamo dell'impegnativa, è già stato detto che è tra virgolette un po' un paradosso, no? Perché aumentare il servizio accessorio del recupero dei materiali abbandonati è chiaramente possibile, e qui lancio un po' una palla all'opposizione, cogliendo appunto e apprezzando lo spirito che ci accomuna, diciamo, questo sentore, questa attenzione sul tema sicuramente ci accomuna, e su questo mi sento di dire che per quanto riguarda la maggioranza, almeno su questo ultimo punto, diciamo, siamo disponibili anche nel poter fare una valutazione insieme nel merito, però va da sé, bisogna esserne consci, che un aumento di questa modalità chiaramente comporta un costo supplementare che viene di pari passo automaticamente spalmato all'interno della tariffa. Quindi per quanto riguarda questa mozione il voto è sfavorevole, seppur rimanendo diciamo aperti a implementare l'operazione che già l'amministrazione porta avanti da tempo, da anni, ancora prima chiaramente della presentazione della suddetta.
Ringrazio consigliere Manetti, continuiamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Guercini, prego.
Allora, per prima cosa, come avevo detto nell'intervento precedente, devo ringraziare il consigliere Benesperi, perché veramente ha fatto una mozione senza esprimere nessun tipo di giudizio, e non è semplice da parte di un membro dell'opposizione, questo gli va riconosciuto, nonostante dai banchi della maggioranza gli siano state accusate di aver scritto delle critiche nella sua mozione, nella mozione, ma io queste proprio non le vedo, e anzi nel mio intervento l'ho voluto sottolineare, perché proprio non le vedevo lì, se le vedevo lì stavo zitto e non stavo a ripetere, e anzi sottolineando il fatto che non si può risolvere il problema con la bacchetta magica, e soprattutto che è un problema veramente da parte dei cittadini, che questi atti vengono compiuti da parte dei cittadini sicuramente non ligi al rispetto del territorio e del nostro ambiente. Mi è piaciuta anche perché era molto aperta, come diceva lui. Io mi ricordo in questo Consiglio Comunale tante volte abbiamo discusso perché le mozioni dell'opposizione erano troppo dettagliate, non davano nessun tipo di linea di indirizzo più larga, maggiore, affinché la maggioranza potesse attuarle. Più vaga di quella che ha scritto il consigliere Benesperi, credo non ci fosse verso, ha dato delle indicazioni, ha dato degli spunti, ma la maggioranza veramente qui poteva veramente sbizzarrirsi nell'emendarla oppure nel accettarla e poi andare in commissione e andare a affrontare punto per punto con delle proposte serie, concrete e soprattutto puntuali. Perché bene o male però nel mio intervento prima ho rilevato delle critiche da parte dell'amministrazione? Perché qui veramente alcune volte si rischia di non vedere la realtà. La realtà spesso parla anche con dei fatti e con dei dati. Che vi sia un problema di politica ambientale nel nostro comune è chiaro. Poi di chi sia la colpa, ragazzi, chi prende l'onere e l'onore di amministrare, mi dispiace, ma se ci sono dei fallimenti sulle politiche comunali, se le prende la maggioranza, poi in minima parte se possono prendere anche le opposizioni perché non hanno collaborato, i cittadini e tutto, però la maggioranza è quella che si assume l'incarico di, bene o male, di amministrare il nostro comune. Se in 3 anni abbiamo perso oltre il 10% della raccolta differenziata, una domanda dobbiamo farcela: non staranno tutte cause esterne? Negli ultimi 3 anni che cosa è successo perché si perdesse 10 punti? Io non lo so, non mi so rispondere. Quindi sicuramente c'è stata una disattenzione da parte dei cittadini e quindi l'amministrazione è stata capace di sollecitarli come era stato fatto nel passato. Perché anche gli strumenti che si dicono che sono attuati, no? La piattaforma maciste, gli incontri con i cittadini, sono strumenti che venivano utilizzati anche dalle passate amministrazioni. Cioè, io ho assistito mi ricordo quando fu lanciata la prima raccolta differenziata perché abitavo lì, con i cassonetti interrati a lezioni e lezioni del CIS, quindi è uno strumento che possiamo dire anche vecchio, no, di informare la cittadinanza, forse qualcos'altro di nuovo oltre a quello dovevamo trovare, inventarsi e studiarlo. Sicuramente le proposte noi le abbiamo fatte, però da parte dell'amministrazione ne sono venute altre, lo ammettiamo. Il GAV era una proposta da parte dell'amministrazione, diamo un voto al GAV fallimentare. Non potete, sfido chiunque per dire che GAV abbia contribuito in qualche maniera a risollevare la situazione del nostro comune. Non si è completamente visto nessun tipo di effetto da parte del GAV. L'ispettore ambientale? Non lo sappiamo, è stata approvata, cioè è stata indicata da parte dell'amministrazione che avremo istituito questa figura, che avremo fatto una commissione per decidere i poteri, ed era il 29 marzo. Siamo a novembre e ancora dell'ispettore ambientale non se ne parla. Parliamoci che c'è un problema da parte dell'amministrazione di lentezza amministrativa, questa è chiaro, decidiamo di fare una cosa e poi chissà quando verranno attuate. La commissione consiliare, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, in 7 mesi si poteva anche fare, avremmo avuto mille problemi, mille difficoltà, va benissimo, ma la commissione si può fare. Noi stessi avevamo fatto una proposta del volontariato civico, se l'ha detto in Consiglio Comunale di discutere in commissione consiliare, se ne è fatta una, poi non si sa, poteva essere anche quella un'idea da affrontare, approfondire affinché si potesse combattere il ricordo urbano, perché con il volontariato civico, come esiste in altre realtà, in altri comuni della Toscana, si tende in qualche maniera a rendere partecipi le associazioni del territorio affinché anche esse collaborino per il decoro urbano, perché effettivamente questo va riconosciuto. Le amministrazioni con i continui tagli che subiscono negli ultimi anni possono sempre erogare servizi, erano servizi con sempre più maggiore difficoltà, questo lo riconosciamo, però veramente se parliamo di raccolta differenziata in calo, che le GAV non hanno fatto niente, che gli ispettori ambientali in sette mesi non sono ancora stati istituiti, non si è fatta la prima commissione per discutere le loro funzionalità, se si dice che si è approvato un regolamento bello, perché mi piace tanto quel regolamento sul punteggio della piattaforma del maciste e attualmente non è ancora in vigore, non si è capito bene le motivazioni e non si sa quando entrerà, il sindaco ha promesso che entrerà in funzione, vediamo, aspettiamo, siamo fiduciosi, io non mi pare vero che entri il prima possibile in funzione. Si parla, e questo sono contento, del successo dei cestini a raccolta differenziata, abbiamo fatto una nottata qua giù dove l'opposizione ci siamo sbracciati, però questo lo ammetto. Mi è piaciuto che l'amministrazione abbia ascoltato, abbia attuato il progetto e poi si è accorta che era un progetto valido. Forse non diciamo sempre inesattezze o cose campate in aria, qualcosa di buono lo diciamo, quindi anche questa mozione qui del Consiglio Benesperi andava in quell'ottica lì, che nello scontro, nel confronto, in un dibattito possono nascere idee buone. Poi, guardate, quello che si propone noi, e se voi l'attuate, torna tutto a vantaggio vostro e della comunità, è quello che ci interessa a noi. Cioè, quando vi diciamo attuiamo un programma, un software gratis come poteva essere Decoro Urbano, a zero costi, se è fallimentare nessuno se ne accorge, se è un successo è tutto merito dell'amministrazione, a prescindere che la proposta l'abbia fatta un membro dell'opposizione, perché nessuno se lo ricorderà mai. Detto questo, mi dispiace però vedere che nei temi ambientali non ci sia un'adeguata preparazione, nel senso che sentire il Presidente della Commissione Ambiente sollevare il problema che noi non parliamo mai delle sanzioni perché noi siamo contrari alle sanzioni, ma ragazzi qui si sta parlando di abbandono dei rifiuti, c'è le sanzioni a livello nazionale, c'è la legge, si punisce il reato per rifiuti non pericolosi da 300 a 3.000 euro, se sono pericolosi il doppio, possiamo discutere se la legge è troppo severa o no, forse va fatta più severa e le sanzioni più alte, va benissimo, ma allora io quello che ho detto prima, e a questo punto vorrei mordermi la lingua di dire non portiamo qui in Consiglio Comunale delle mozioni in cui si dice da applicare la legge, io domani verrebbe poi di protocollare una mozione in cui si dice che la legge nazionale vieta e sanziona chi abbandona i rifiuti, perché è così, ragazzi. Quindi non si sta parlando noi delle sanzioni per questo motivo qui. Poi se si ragiona che gli ispettori debbano sanzionare perché dentro il sacchetto del chi fa la raccolta differenziata non ci sono i prodotti giusti, noi abbiamo sollevato un altro problema. Quando te lo metti fuori alle 10 di sera e quando passano alle 6 di mattina, quel sacchetto, se non viene identificato, potrebbe essere di chiunque. Io lo potrei fare anche per dispetto. So che passano le gabbie, il mio vicino che mi sta un po' antipatico, gli vado a scambiare i sacchetti. Io ho sollevato questo problema qui, non ho sollevato il problema che non si possa stazionare. Con la tariffa puntuale, quando il sacchetto è identificato, perché c'è un bellissimo codice a barre che identifica l'utente, possiamo anche valutarla questa cosa qui. E anche qui la tariffa puntuale, mi dispiace, in 3 anni non abbiamo fatto niente. Non mi dite, ragazzi, le critiche si fanno anche in base a quello che è successo in questi 3 anni, ora possiamo un po' dircele di cose. Detto questo, chiudo con le ultime 2 cose veramente al volo. La prima, sono contento che si sia pagato 500.000 euro del maxi balloon finale, ma la rata era 8 milioni e mezzo e da pagarne ce n'è ancora tanto. Quello che noi ai tempi sembrava un regalo a MPS, perché in grande crisi finanziaria si è preso non so quanti interessi con questa contrattazione di questo mutuo, non si sa come andrà a finire. Io mi auguro veramente che si possa pagare tutto, perché si possa chiudere l'inceneritore, ma ho dei dubbi, perché ancora non ho visto un piano finanziario da parte del CIS serio che in qualche maniera mi rassicurasse su tale aspetto. Però se si mi dice ci metto la mano sul fuoco e verrà pagato, io sono contentissimo, perché anzi spero di sbagliarmi, qui lo dico, che tra 2 anni il sindaco può dire dicevi che non si sarebbe pagato. No, guarda, sarei veramente contento di questa notizia. Ho dei grossi dubbi e soprattutto non mi è piaciuto il modo in cui abbiamo affrontato la questione, perché io l'ho scoperto praticamente dall'attività di un consigliere di opposizione di Montale, che ha fatto un'indagine, se non mi ricordo male, il Fedi, perché sennò qui nessuno ne avrebbe mai parlato, l'avremmo scoperto tra 4 anni, perché qui nessuno parla, nessuno dice quando si parla della trasparenza. Chiudo veramente che qui, dato che si verbalizza e si registra e il sindaco ha detto delle cose che sono inesatte, chiedo che pubblicamente chieda scusa, perché non solo non ho la coda di paglia, ma forse non sa che negli ultimi 3 anni faccio parte del circolo dell'ambiente Agnana. Quindi qualunque iniziativa che venga organizzata ad Agnana strettamente nei 3 anni mi vede dietro a livello operativo. Quindi forse non sa che negli ultimi 3 anni, se si è organizzato qualunque tipo di iniziativa a Agnana, è perché in minima parte, lo ammetto, che ho mille impegni, ci sono tantissimi altri iscritti, volontari che fanno anche molto più di me, lo ammetto tranquillamente, ma il mio piccolo contributo l'ho sempre portato, l'organizzazione dell'iniziativa con l'Ordine dei Medici, c'ero dietro, l'organizzazione di Pulisce il Mondo, che lo fa sempre Legambiente, e ho sempre partecipato da quando ero ragazzino. Poi qualche edizione l'ho anche saltata, perché alcune volte, mi dispiace dirlo, ma si può anche lavorare il fine settimana, perché può succedere, però questo non vieta che veramente forse il sindaco, prima di poter parlare, di accusare i consiglieri comunali di avere la coda di paglia, di non fare alcune attività o di occuparsi del territorio su alcune tematiche specifiche, forse prima farebbe prima a pensarci bene. Soprattutto quando io gli ho detto che stava dicendo delle falsità, doveva riflettere e dire ho le prove. No, forse non aveva le prove, per cui chiedo veramente che mi chieda scusa pubblicamente, perché dice il consigliere Manetti che non vuole essere definito bugiardo, ma mi dispiace, ma il sindaco di Agnana ad ora, finché non si scusa, è un bugiardo. Grazie.
Continuiamo le dichiarazioni di voto. Volontari. Consigliere Bartoli.
Sì, grazie Presidente. Allora, dovrei rimanere più sul tema della mozione presentata dal collega. Purtroppo sono stato tirato in causa svariate volte e mi trovo costretto a chiarire alcuni punti. In primis, se prima ho detto e l'ho ripetuto anche che mi sento preso in giro, perché quando il Consiglio Comunale approva qualcosa, l'approvazione per me è sacra, è una parola, è l'alzata di mano, per me è sacra. Qui si tratta che i consiglieri di maggioranza probabilmente non si rendono conto che anche loro sono stati presi in giro dall'amministrazione comunale. Quando si dà colpa a i cartelloni che mancano alla piattaforma per cui il progetto non è partito. Ma forse ho capito male, i cartelloni che mancano sono quelli che avevano promesso per lo spazzamento delle strade. O forse il peso che manca cos'è? Non lo so, io cosa ci vorrà mai a prendere una bilancia e portarla in piattaforma? Cosa ci vuole? Se io ho un cliente nel 2016, prometto di montargli un impianto fotovoltaico che gli farà guadagnare qualcosa, e nel 2017, anzi fine 2017, siamo quasi nel 2018, non gliel'ho ancora montato, questo mi chiede da anni, ma stiamo scherzando? Ora, detto questo, mi sento ancora chiamato in causa perché non ero presente a Puliamo il Mondo. Benissimo, io vengo a Puliamo il Mondo, aderirò senz'altro, se insieme a me verrà il comitato contro l'inceneritore, vorrà Rossano Ercolini di Rifiuti Zero, e faremo anche noi i nostri interventi per far sì che Puliamo il Mondo sia vista a 360 gradi. Puliamo il Mondo e pulire anche l'aria contro l'incenerimento e contro le cattive pratiche. Non è solo raccogliere la carta per terra. Questo mi fa veramente imbestialire. Perché qui su Agliana dell'inceneritore alle scuole e non gliene parlate. Queste sono cattive pratiche di smaltimento dei rifiuti. Ma questo messaggio sul nostro territorio non deve passare. Allora ritorno nel merito della mozione e mi vedo strettamente d'accordo con quanto scritto nel testo. Spero vivamente che i consiglieri di maggioranza si ravvedano e prendano atto che è necessario fare qualcosa, è necessario prendere piccoli provvedimenti. Vogliamo mettere una telecamerina, vedere se si riesce, tanto i punti di scarica sono sempre più o meno gli stessi, proviamo a mettere una telecamera, il costo oggi come oggi è irrisorio di una telecamerina, e facciamola ruotare nei vari posti, vediamo se con qualche sanzione e con una buona pubblicità delle sanzioni sulla stampa locale, se il fenomeno si attenua. Lasciamo magari anche una finta telecamera sui luoghi utilizzati per la discarica e vediamo se qualcosina si risolve. Sono piccole cosine che questa mozione ci dà la possibilità di fare. È un'idea che il consigliere Benesperi ha lanciato, è un'idea quale abbiamo lanciato noi nel tempo e siamo contenti che la maggioranza a oggi avvalli quanto noi sostenevamo con i cestini differenziati, siamo contenti che purtroppo, cioè siamo contenti nel senso che il progetto dei cestini differenziati stia andando avanti e dia dei buoni risultati. Vedo che ogni tanto le nostre idee, anche se non recepite con le mozioni, comunque vengono portate avanti dalla maggioranza. Il nostro voto comunque per questa mozione ci trova pienamente d'accordo e siamo favorevoli. Grazie.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Baroncelli, prego.
Sì, questa mozione, si è parlato di tutto meno che della mozione alla fine. C'è stato un po' di bagarre, ma la mozione poi alla fine non si è proprio affrontata come si doveva. Sinceramente, ecco, mi aspettavo magari qualche proposta di emendamento o qualche idea in più da parte della maggioranza. Bocciarla così sinceramente mi sembra assurdo, per me era una buona cosa, una buona partenza, sicuramente migliorabile e si potevano aumentare gli impegni, comunque per me è più che valida, tanto hanno già fatto più interventi, hanno già detto tutto, per me io sono favorevole alla mozione, grazie.
Grazie consigliere Panuccelli. Consigliere Benesperi, per concludere, grazie.
Sì, ovviamente il mio voto è favorevole alla mozione, mi dispiace perché, ripeto, e mi riallaccio anche a quello che ha detto il consigliere Baroncelli, alla fine poi è stato non dico che sia stato sbagliato, perché poi quello che viene discusso in un'aula di un consiglio comunale non è mai sbagliato, perché ognuno ha le proprie idee, ognuno ha le proprie posizioni, è giusto che venga detto, che vengano espresse. Mi dispiace, ecco, perché siamo, secondo me, in molte volte, in molti interventi andati un po' fuori tema. Poteva essere la base di partenza per un percorso condiviso. Vabbè, voi non la pensate in questo modo, non la pensiamo così, ma non fa niente, ecco. Niente vieta che nel futuro si possa riproporre qualcosa e poterlo condividere. Se mi consente, Presidente, vorrei chiudere definitivamente una polemica che è insorta anche per mezzo posta con il consigliere Acciai, ma la vorrei davvero definitivamente chiudere, perché per me io non ho, cioè quando si esce da questo consiglio per me cioè la polemica rimane politica, non rimane personale, quindi non ce l'ho con nessuno personalmente, non ce l'ho con lei, ci mancherebbe altro. Si è creato un disguido palese e ci sono un po' rimasto male per come fu gestita quella commissione. Capisco che nel subentrare dalla presidenza alla vicepresidenza non sia stato una cosa semplice. Fatto è che quando si dimette un presidente ipso facto diventa presidente e vicepresidente. Comunque, ecco, vorrei che la polemica si chiudesse qui e che fosse davvero definitivamente chiarita una volta per tutte. Grazie e voto favorevole.
Grazie consigliere Benesperi anche per l'ultima proposta che ha fatto, la condivido pienamente. Terminiamo con la polemica. Allora, dopo le dichiarazioni di voto pongo in votazione il provvedimento al numero 6 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettiva Agliana per la mappatura e bonifica cumuli di rifiuti abbandonati presenti sul territorio. Invito i consiglieri in forma palese a esprimere il loro voto per alzata di mano. Chi è favorevole alla mozione alzi la mano. Chi è contrario alla mozione alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva, con voti favorevoli 6 e contrari 10. Passiamo alla successiva proposta all'ordine del giorno, numero 7. Mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana per la rimessa e ripristino e stato di decoro del Parco Pertini. La illustra il consigliere Benesperi, prego.
Sì, grazie Presidente. Questo è un altro problema che è sorto nell'ultimo periodo. Ci sono stati anche degli interventi a mezzo stampa del sottoscritto, poi con anche uno scambio anche di una interrogazione a firma congiunta mia e del consigliere Baroncelli, a cui ha risposto il consigliere Fontana, in generale sul discorso del decoro e degrado. E ho presentato insomma questa mozione riguardo a una situazione che secondo me, ecco, questa è davvero preoccupante. È preoccupante perché il Parco Pertini lo ritengo davvero un fiore all'occhiello del comune d'Agliana. Oltre che per essere davvero un polmone verde che in tante realtà si sognano di avere, e accoglie tutti i giorni, insomma, anziani, bambini, seguo passo passo la mozione che tanto è brevissima, e anche di comuni limitrofi che si ritrovano al Parco Pertini. È stata creata l'area per lo svago dei cani, sportivi che fanno jogging, la precedente amministrazione aveva stanziato anche nel progetto di bilancio partecipato tutto un percorso per gli sportivi, e quindi è un vero e proprio punto di aggregazione e ritrovo, anche perché a differenza magari del parco di Carabattole, che seppur bello, è posto in una posizione molto decentrata e quindi difficilmente raggiungibile, il Parco Pertini si trova in una posizione strategica e quindi è facilmente accessibile da tutte le zone del comune. Negli ultimi anni abbiamo assistito anche ad un grande rilancio della manifestazione del Giugnolianese, che vede nel Parco Pertini una vera e propria meta anche di importanti eventi, perché insomma cantanti di tutto rispetto, artisti che si esibiscono al parco, richiamando migliaia e migliaia di persone che accorrono dalla Piana, Pistoia, Prato, Firenze. È innegabile che però le condizioni del Parco Pertini, e qui spezzo anche una lancia a favore dell'amministrazione, io capisco che le condizioni delle casse comunali, chiunque si trovi a governare, non sia semplice amministrare con le risorse a disposizione, che sono sempre meno. Poi qui si aprirebbe un dibattito molto lungo, che si è gozzovigliato nei periodi di vacche grasse e ora che ci si trova nei periodi di vacche magre ci si trova nella ristrettezza economica, ma non lo voglio mettere su questo tema, voglio centrare il punto. La situazione attuale è davvero pietosa. Basta fare un giro per il Parco Pertini e la situazione è deprimente. Argini franati, transenne rotte, alberi secchi da tagliare, ceppi di alberi tagliati affioranti in maniera pericolosa, vialetti sconnessi e radici affioranti, per non parlare delle vasche in condizioni indecorose. Tutte le situazioni anche di possibile pericolo per i fruitori del parco e che espongono l'amministrazione a pesanti responsabilità civili e penali in caso di sinistri. Sono visibili ancora i postumi della raffica di vento dello scorso 5 marzo, del 5 marzo di 2 anni e mezzo fa, con alberi caduti che addirittura sono ancora lì presenti in acqua e che dovrebbero essere tolti, e addirittura rami penzolanti che, oltre a creare situazioni di estremo pericolo, danno davvero l'immagine di un parco desolante. Dispiace un'altra cosa, che in seguito all'ondata di vento del 5 marzo un gruppo di cittadini si era riunito in un'associazione e lodevolmente raccolse fondi necessari per reimpiantare un numero considerevole di alberelli sradicati dalla tempesta. Ecco, quegli alberelli sono già tutti secchi. Ora, io non so di chi sono le colpe, ora il nostro collega vivaista è andato via, è andato a fumare, magari lui ce lo potrebbe dire meglio, però ecco, anche nei confronti dei cittadini e nei confronti di chi si è speso per rendere il bene comune qualcosa di più gradevole, per tamponare, diciamo, una situazione che era stata creata da un evento atmosferico, ecco, una maggior cura e un maggior impegno, secondo me, erano dovute. Io ho raccolto, so che nei giorni successivi a la mia mozione, non so se casualmente oppure no, sono stati fatti degli interventi. Io ho fatto tutta una serie di foto che vorrei fossero messe a verbale, e quindi non so se qualcuno può prenderle. Sono foto che ho scattato, sono una ventina di foto che rappresentano un po' quello che rammento nella mozione, e la proposta, appunto, che questa mozione vuole proporre è innanzitutto di sollecitare gli uffici e il personale competenti ad attivarsi quanto prima, se non è già stato fatto, per rimettere almeno in una condizione di sicurezza le aree più pericolose, quantomeno recidendo gli alberi, i rami secchi, i ceppi affioranti delle piante recise, grazie Mario, i ceppi affioranti delle piante recise, livellando i vialetti dove è possibile, togliendo le radici affioranti e rinforzando gli argini crollati. Di togliere almeno dall'acqua gli alberi caduti e sostituire le staccionate rotte, di ripulire le due vasche e metterle in sicurezza, di sostituire, se possibile, quando presento le mozioni dico sempre, compatibilmente con quelle che sono le possibilità economiche del comune. Secondo me, tante di queste cose che propongo si possono fare, se non a costo zero, ma insomma a un costo limitato. Però, queste sono le proposte, di sostituire gli alberelli secchi donati dai cittadini, di impegnarsi ad avere una maggiore attenzione nei confronti di quello che dovrebbe essere un vero e proprio gioiello da fare in vita ai comuni limitrofi, e di vigilare sull'operato di chi si occupa della manutenzione ordinaria del parco affinché questo riacquisti quanto prima uno stato di decoro e gradevolezza. Chiudo con una curiosità Io non, purtroppo non conosco benissimo l'inglese, però mi è capitato di trovare in comune questa brochure fatta dalla provincia di Pistoia che propone un percorso di trekking, bike nella Mena Agliana, Ponte dei Bocci, Bure, Berlicche, Casone dei Giacomelli, Ponte dei Pini, Via Lungo Calice, Parco Pertini. Cioè, insomma, se i turisti che devono venire ad Agliana si fanno girare e si propone una situazione come quella che appare nelle zone che sono rammentate in questa brochure, insomma, una gran bella figura non ce la facciamo. Grazie.
Grazie, consigliere Benesperi. Invito i consiglieri a iniziare la discussione della mozione presentata. Dopo la precedente mozione, ora c'è un po' più di rilassamento. Interventi? Se non ci sono interventi, c'è prenotato anche l'assessore Fontana che darà dichiarimenti nel merito di quanto ha esposto prima il consigliere Benesperi. Se ci sono degli interventi che li volete prenotare, l'assessore Fontana risponde successivamente. Non ci sono interventi. Prego, assessore.
Tanto buonasera a tutti. Cercherò di spiegare con i fatti e anche con le cifre come viene gestito il Parco Pertini, almeno in modo di fare chiarezza. Ma parto stigmatizzando in maniera chiara e decisa due passaggi della sua mozione, consigliere Benesperi. La prima è quando parla di scarsa sensibilità e attenzione al decoro pubblico. Mi ferisce abbastanza, perché anche nella passata amministrazione lei c'era e sa quanto impegno abbiamo messo perché il parco fosse davvero il fiore all'occhiello di Agliana. E se non ci siamo riuscite, come lei ha ben detto, è perché c'è sempre una questione economica nel mezzo. L'altro passaggio che ritengo inopportuno, e lei abbia scritto, rimettere in sicurezza, almeno in una condizione di sicurezza, le aree più pericolose. Allora, se questo fosse davvero, che ci fossero delle aree pericolose, bisognerebbe allora che i nostri uffici se ne rendessero conto. Io ho fatto personalmente nei giorni scorsi un passaggio nel parco e non ho trovato queste condizioni di grossa pericolosità come lei descrive. Inoltre, e questo è il bello della discussione democratica, del confronto democratico all'interno di questo Consiglio Comunale, da me vengono molte persone a farci complimenti per come teniamo il parco. Quindi sono due opinioni completamente all'opposto, però ecco, forse la via di mezzo può darsi sia quella più giusta, ma lei che lo illustra in una maniera così, insomma, di degrado assoluto, non è assolutamente così. Allora, partiamo con calma. Il parco viene gestito in modo ordinario attraverso i volontari della Protezione Civile, il quale fanno il famoso taglio dell'erba, va bene, svuotano i cestini, io parlo sempre all'interno del Parco Pertini, e fanno delle piccole potature agli arbusti bassi, quindi gli alberi non sono da loro contemplati. Inoltre hanno il gravoso compito, lo chiamo gravoso, di segnalare agli uffici tutto quello che succede all'interno del parco, quindi quando viene purtroppo fatto un atto di vandalismo oppure delle persone si comportano in maniera scorretta, loro sono addetti a fare queste segnalazioni. E vi posso garantire, ho sentito l'ufficio, che non dico quotidianamente, ma almeno un paio di volte alla settimana c'è questo contatto fra chi gestisce il verde pubblico e i volontari della protezione civile. Inoltre, non per fare un elogio al lavoro che fanno questi ragazzi, ma dopo il 5 marzo hanno fatto un'azione di ripulitura e le prime azioni di messa in sicurezza del parco chiudendolo, cioè cosa è successo? Che loro hanno provveduto in prima persona, in prima battuta, a rimettere in sicurezza certe aree senza chiedere aggravio di spese all'amministrazione. Inoltre si occupano della pulitura dei bagni, è chiaro che rientra nei suoi compiti, l'apertura e chiusura del parco e chiusura del parco. Bene, poi esiste la gestione straordinaria. La gestione straordinaria è una gestione che gli uffici programmano, quindi vengono fatte nei mesi più opportuni. È chiaro che non si va a agire in primavera o in estate quando il parco è più fruito dalle persone, ma si vanno a fare, e questa è la stagione, dove c'è una minor presenza di persone e dove anche la stagione consente un miglior lavoro di ripristino. E queste sono le posature, le spianature e tutto quello che praticamente la sistemazione autunnale di routine. Dal 2015 a oggi, escluse le somme urgenze del 5 marzo, perché quelle sono 65.000 euro che non voglio neanche citare, sono somme urgenze eccetera eccetera, sono stati spesi nel parco 90.000 euro, senza considerare le spese annuali che si fanno attraverso la convenzione. Quindi un po' di soldi questa amministrazione gli investe puntualmente tutti gli anni, perché è facile immaginare che in un parco di quella dimensione, se tutti gli anni non si programmassero delle azioni, sarebbe sicuramente peggiore di come è ora. Le staccionate, mi vo un po' anch'io in fila su quello che lei ha scritto. Le staccionate sono state risistemate nel 2015, questo causa il 5 marzo, perché molti alberi sono caduti sopra le staccionate e quindi le hanno rovinate. Sono stati spesi 20.000 euro perché è stato approfittato dell'occasione, sono state rimurate tutti i piedi dell'intero recinto, sono state chiaramente sostituite tutte le parti rotte, inoltre sono state date due mani di verniciatura, una anzi di verniciatura e una di protettivo. C'è un progetto per quanto riguarda la staccionata, perché lei si domanderà perché in alcuni tratti sono state transennate, dove è venuto giù una parte della sponda, perché in quel caso non è che non si può andare a ricostruire il recinto quando sappiamo bene che prima va fatto, ritirato sull'argine e poi in un secondo momento rifatta la staccionata. C'è un progetto, ma che risale a diversi anni fa, forse al tempo di quando lei consigliere era in amministrazione, la passata amministrazione, che non so se fu mai citato in quei consigli comunali di allora, ma si parla di 600-700.000 euro per rimettere tutto l'intero sponde del lago in condizione diciamo di normalità, la definirei così. Per quanto riguarda i vialetti, è vero, c'è una parte sterrata che quando piove non è più utilizzabile dai cittadini, chiaramente viene fuori il fango e quindi questo crea un bel problema. C'è stato segnalato più volte, ma anche se non ce lo segnalavano, l'amministrazione ne era a conoscenza di questo. Abbiamo sempre pensato di rifare una pavimentazione anche a stabilizzato nella parte quella a terra, per cercare di evitare questo problema. In quel caso, se si dovesse andare avanti con questo progetto, allora è il momento di tagliare anche le radici affioranti. Le radici affioranti è un problema che in un parco, è vero, ci sono sul viale, ma ci sono in tutto il perimetro del parco. Se noi si andassero a tagliare, e qui è una questione tecnica suggerita un po' anche dall'ufficio, se noi si andassero a tagliare lungo il percorso ora le radici, si creerebbero dei vuoti che, anche se riempiti con della terra semplice, con le prime piogge creerebbero avvallamenti, nuovamente buche. Insomma, è preferibile in questo momento lasciarle così com'è. Le vasche è vero, non sono state tenute molto bene ultimamente. Quella principale ebbene, insomma, adesso siamo un argomento, almeno tutti i consiglieri poi sanno di cosa si parla. Quella principale, perché non la teniamo piena d'acqua, non la facciamo funzionare? Perché negli anni passati ci siamo accorti che ci sono delle perdite, quindi andrebbe smontata tutta dal rivestimento, andrebbe impermeabilizzato di nuovo tutte le pareti e il fondo e poi di nuovo rivestita, una spesa che a oggi riteniamo assolutamente inconcepibile con tutte le cose che abbiamo da fare. Le piante, ecco, sulle piante, quelle che lei citava di un albero pedagliana, sono state messe a dimora 27 piante. Le 27 piante, è stata una scelta forse sbagliata, non lo so, lo vedremo nel tempo, sono state messe con una dimensione abbastanza piccola, il consigliere Baroncelli, che è del mestiere, lo saprà, di 16-18 il diametro di queste piante. È chiaro che hanno un apparato radicale abbastanza ancora non completo, quindi c'era il rischio che qualcune di queste fallissero. Certamente se la scelta era, invece di comprare 27 piante, comprarne la metà con dei fusti più grossi e con un apparato radicale molto più completo, avremmo avuto molti minori rischi che qualcuna fallisse, che qualcuna non attecchisse. Però a oggi mi dicono sempre dall'ufficio ci sono 5 o 6 piante che però non è detto che siano irrecuperabili, anche se hanno le foglie secche. Questo lo vedremo nella prossima primavera. Mi preme sottolineare che sono state costantemente bagnate. Questo è stato un lavoro fatto, anche questo senza aggravio di prezzo, della Protezione Civile. In un primo tempo andavano con un'autobotte a bagnarle, poi ci si sono resi conto che era troppo complicato e allora attraverso una pompa pescavano direttamente dal lago e quindi hanno fatto l'annaffiatura costantemente a queste piante. Vi ricordo anche che è stata un'estate particolarmente siccitosa e questo non ha favorito senz'altro l'attecchimento di queste piante. Le panchine sono state messe 16 nuove nel 2016 per una spesa totale di 6.200 euro. L'area giochi, quella davanti al bocciodomo, spesi 6.400 euro più altri 1.800 per la pavimentazione antitrauma, fatta nel 2017. Stiamo per procedere alla spianatura dell'area dell'ex Pineta, sempre davanti al bocciodromo, dove ci sono... No, quelli tutti all'interno. Io parlo sempre all'interno del Parco Pertini. Verranno fatti dei tavoli panca in quell'area, prima previa una spianatura e una nuova semina, perché ora il terreno si è assestato rispetto a qualche mese fa al momento della piantumazione, quindi anche qui una spesa di altri 6.000 euro. Non sto a farvi notare la buona volontà di questa amministrazione che aveva stanziato nel passato bilancio 83.000 euro per il Parco Pertini e questi dovranno servire a risistemare almeno le prime sponde, quelle che sono più evidentemente sono quelle più ridotte male. Il bilancio però, la partita, come tutti sappiamo, non è rientrata e questo per ora non è stato possibile farlo. Quindi gli fa presente, consigliere, che molti degli interventi che noi facciamo sul parco dipendono esclusivamente da una questione economica e come lei ha scritto giustamente nelle prime parole della mozione, riconosce anche lei che questo è il problema più grosso. Gli offro io la possibilità di una proposta, perché nel prossimo bilancio potrebbe essere quella l'occasione davvero che insieme si possa davvero stabilire qual è il prossimo piccolo, parlo di piccolo investimento che si può fare al Parco Pertini dall'elenco che io gli ho appena suggerito. Potremmo insieme davvero stabilire qual è il primo passo. Se dovessimo rifare tutto, lei capisce bene che Oggi ci vorrebbero talmente tanti soldi che non sarebbe possibile immaginare che questo si potesse accadere. Però questa amministrazione, il fatto di investimenti, non ha solo il Parco Pertini. Vi ricordo i quasi 2 milioni di euro che noi stiamo spendendo fra la scuola media dei Sestini e l'asilo nido del Glicine. Quindi insomma, le priorità, no, per sottolineare che le priorità di questa amministrazione sono altre, sono le scuole, sono le palestre, sappiamo tutti che tipo di strade e in che condizioni le abbiamo, quindi se abbiamo un po' di soldi li investiamo lì, i marciapiedi, l'illuminazione pubblica, si stanno cambiando piano piano le lampade a risparmio energetico, il cimitero, anche questo prima o poi è un intervento che dovremo fare. Ecco, quindi tutte cose che ne godono e vanno a beneficio di una stragrande maggioranza di cittadini. Chiaramente anche il parco dovrebbe fare parte di questa cerchia di investimenti. Ne approfitto per parlare anch'io di Recoro, perché, e poi chiudo, vado un po' fuori tema, ho visto che stasera è stato un po' da tutti preso come una buona occasione. Quindi quando si parla di decoro pubblico, questo dipende senz'altro sempre dal comportamento dei fruitori delle aree pubbliche. Ci sono delle regole da rispettare, scritte, ma ci sono anche delle regole non scritte, che sono quelle del rispetto di se stesso e degli altri. Ecco, se questo ci fosse, forse ci sarebbero meno spese da fare in manutenzione e forse avremmo anche meno atti vandalici su cui non dover impegnare quelle poche piccole risorse che abbiamo negli investimenti. Grazie.
Ringrazio l'assessore Fontana per la relazione molto dettagliata e puntuale. Iniziamo quindi, continuiamo la discussione della mozione, se ci sono degli interventi. Baroncelli, prego.
Sì, a parte un appunto all'assessore Fontana, non è vero, è la pianta più piccola, attecchisce peggio, anzi è il contrario. Comunque, probabilmente bisognerebbe rivedere chi era l'addetto all'innaffiatura, magari sarebbe da rivedere. Eppure, ha buttato via pure quello. Detto questo, no, volevo chiedere se l'amministrazione ha mai preso in considerazione, sempre per il Parco Pertini, di darlo in gestione a privati sponsorizzandosi, come è fatto per le rotonde. O se si può prendere in considerazione.
Sì, allora, attualmente, da quello che mi risulta, anche nelle passate amministrazioni non è stata presa in considerazione, però potrebbe essere l'occasione quella di poter riflettere su questo. Chiaramente la scelta di fare una convenzione con un gruppo di volontari è chiaro che a noi complessivamente, economicamente, conviene. Certamente ci fosse uno sponsor che in qualche modo ci sistema tutta l'area, insomma, se lo facesse in modo gratuito, perché no, insomma, come diamo giustamente appunto le rotonde in affidamento, potremmo dare anche quello lì. Potrebbe essere una proposta da lanciare e vedere se qualcuno risponde positivamente a questa richiesta. Ne potremo parlare.
Assessore, altri interventi? Se no si passa alla dichiarazione di voto. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Chi comincia? Prego, Baroncelli.
Ma la mozione, come era quella prima, credo che sia abbastanza precisa e piena di buoni propositi. Ovviamente se non ci sono i soldi e le risorse per fare tutto, direi che cominciare almeno dagli aspetti più emergenti si potrebbe fare già qualcosa. Ho fatto un giro anch'io dentro il parco, effettivamente queste criticità ci sono, non è che sono tutte inventate. Ora l'assessore tende ad essere ottimista e a vedere tutto rosa, però effettivamente il parco è veramente in brutte condizioni. Quindi per me cominciare quantomeno a seguire alcuni dei punti indicati dal consigliere Benesperi sarebbe una buona cosa. Quindi favorevole, grazie.
Consigliere Baruccelli. Continuiamo le dichiarazioni di voto. Guercini, prego.
Il nostro voto è favorevole perché, come la mozione precedente, apprezziamo l'intento del consigliere Benesperi di lanciare degli spunti di discussione da portare avanti sia a livello di consiglio comunale che di commissioni. E per questo, per esempio, apprezzo anche quello che è stato detto dall'assessore Fontana, che bene o male ha teso una mano a noi dell'opposizione e per la prima volta ci è arrivata una proposta di partecipare direttamente, no, alle decisioni da parte dell'amministrazione di dove voler fare degli investimenti. Quindi qui per la parte del Parco Pertini, per quello che si può, ha aperto la discussione, un tavolo, e questo mi fa molto piacere perché ci dà la possibilità a tutti noi di poterci esprimere, di confrontarci. Poi in che secondo è stato fatto è stato molto preciso e puntuale, e lo sappiamo tutti benissimo che le difficoltà e le risorse finanziarie sono sempre meno, per cui è sempre più difficile, come si è sempre detto, erogare servizi. Mi verrebbe una nota polemica sulla bontà di voler quest'anno stanziare in bilancio i soldi quando si sapeva che non c'erano le coperture, però questa lasciamola lì. Speriamo che il prossimo anno di trovarle delle coperture, di trovare delle risorse, di fare degli investimenti anche in merito al Parco Pertini, che bene o male è vero che un'amministrazione ha tante priorità e tante cose da fare, ma è sempre bene o male un po' il fiore, come si è sempre detto, il fiore all'occhiello del nostro paese, come è la nostra, no, porta rispetto a chi viene sempre nel nostro territorio, va sempre un po' al Parco Pertini, quindi bene o male è il nostro centro principale e anche un parco di cui essere pienamente orgoglioso. Questo però va collegato che veramente, secondo me, a parte il discorso del Parco Pertini, quindi affrontarlo per il prossimo bilancio, di rivedere anche un discorso generale sulla situazione di un po' tutti i parchi e i giardini che ci ritroviamo un po' nel nostro territorio. Cioè la proposta del consigliere Baroncelli, che può essere interessata e analizzata e approfondita, potrebbe essere veramente utilizzata per il parco di Carabattole, che secondo me bisogna trovare una soluzione per renderlo più che una manutenzione, trovare in qualche modo una manutenzione agevolata, no? Che ci sia qualcuno che te la fa al posto tuo, di trovare il modo di renderlo veramente, vista la zona che è un po' periferica, un po' più centrale nelle attività di vita del paese, perché quello è un parco che strutturalmente non possiamo dire nulla, nel senso che è un parco gradevole alla vista agli occhi, è molto piacevole, va anche detto però che purtroppo è una zona industriale, è scarsamente fruita dai nostri concittadini, per cui bisogna trovare, e non è semplice, io lo sto mandando come sfida, non è un'accusa a parte dell'amministrazione, un modo per far sì che quel parco diventi centrale o almeno parzialmente centrale in una serie di attività da poter promuovere lì all'interno in maniera tale da poterlo vivere. E un'altra considerazione che abbiamo affrontato poco tempo fa, anche se si parla di un giardinetto molto più piccolo, è di prima di sistemare il giardinetto lì in via Matteotti, dove c'è il fosso ancora aperto col collettore. Lo so che non dipende solamente dall'amministrazione, ma bisogna cominciare un po' a far sentire la nostra voce, perché non è accettabile che venga tollerata e lasciata una situazione lì come quella di via Matteotti ai giardinetti, dove un collettore a quanto ha detto l'ARPAT con le sue analisi, qualche mese fa ha scaricato un po' di liquami, considerando che ci giocano i bambini e veramente lì vicino è stata fatta anche un'area cani, secondo me potrebbe essere in qualche maniera da parte dell'amministrazione sollevata un po' più la questione, un po' più, diciamo, alzando un po' la voce. Detto questo, il nostro voto è favorevole, grazie.
Grazie consigliere Guercini. C'ho un'alternativa al consigliere Bartolo Manetti, poi l'ultimo ovviamente a chi ha presentato la mozione. Se c'è un volontario, se no esegue il mio criterio secondo la rappresentanza. Bartoli, prego.
Grazie Presidente. No, semplicemente arrivando nella piazzetta e guardando il cancello d'ingresso mi lascia un po' perplesso quanto ha affermato l'assessore. Trovo che nel tempo magari un po' più di manutenzione ordinaria, oltre a quella straordinaria, era necessaria. Quindi trovo abbastanza calzante la mozione presentata e dare maggior peso all'azione dell'amministrazione con questa mozione lo trovo necessario, per questo il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Bartoli. Consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Rispetto a questa mozione abbiamo fatto due tipologie di valutazioni, una più sostanziale certamente di merito e una anche di forma. Parto da quest'ultima e mi rifò anche all'intervento in special modo dell'assessore Fontana, che ci ha presentato un quadro sicuramente completo e esaustivo. Mi riferisco in particolar modo al virgolettato presente nella mozione, dove si dice che è innegabile le condizioni del Parco Pertini, complici la mancanza di risorse per le casse comunali, ma a nostro avviso anche di una scarsa sensibilità e attenzione per il decoro pubblico. Ecco, rispetto a questo punto, come diceva bene l'assessore, ripartendo proprio da qui, non è assolutamente vero ed è un dato oggettivo, perché è innegabile che l'amministrazione abbia posto un'attenzione rispetto all'area, pur nelle proprie limitazioni, soprattutto dal punto di vista economico. Ho qui appunto sul PC anch'io il riepilogo di tutte le determine fatte relative all'area. Si parte dal secondo trimestre del 2015, dove abbiamo finanziato opere, comunque sistemazioni e lavori di carattere straordinario per 32.000 euro. Le determine relative invece al 2016 sommate danno un importo pari a 23.500, per arrivare a un parziale del 2017 che ammonta a 11.600. Oltre al fatto che appunto, come rammentava l'assessore precedentemente, vanno sommati già oggi 6.000 euro per le spese già programmate per quanto riguarda i lavori di spianatura dell'area adiacente al pallaio. Qualche spunto in termini di spot per non tediare gli ascoltatori, diciamo, e i membri di questa sala, di questo consiglio, sul dispositivo. Per quanto riguarda il primo punto, dove si chiederebbe di sollecitare gli uffici appunto e personale competenti ad attivarsi quanto prima per rimettere almeno in una condizione di sicurezza le aree più pericolose, recidendo gli alberi, rami secchi, ceppi affioranti delle piante recise, livellando i vialetti, togliendo le radici affioranti e rinforzando gli argini crollati. Ecco, partiamo anche noi membri della maggioranza col dire che l'area è in sicurezza ed è accessibile in totale tranquillità dai cittadini. Chiaramente tutto quanto richiesto, in particolare nel primo punto del dispositivo che vi ho appena riportato, mi riferisco in special modo al rinforzo in particolare alla rimozione delle ceppe presenti, alla livellazione delle radici affioranti, ma soprattutto al rinforzo arginale, comporterebbe una spesa che ad oggi obiettivamente il Comune non può certamente finanziare. Solo l'ultimo intervento citato, come diceva prima nel suo intervento l'assessore, progetto alla mano, si attesta intorno ai 600.000 euro. Per quanto riguarda l'impegnativa di togliere dall'acqua gli alberi caduti e sostituire le staccionate rotte, anche qui da parte nostra ci risulta francamente poco sensata l'ipotesi di andare a sostituire già oggi quelle poche parti di staccionatura diciamo danneggiata principalmente dal divieto di alcune alberature durante la tempesta di vento dell'allora 5 marzo 2015. Dicevo, sostituire subito quelle staccionate rotte, in quanto sono rimaste nei punti dove le sponde del lago hanno subito dei cedimenti e quindi appena possibile saranno oggetto di un intervento di ripristino, e sostituirle ora di fatto vorrebbe dire sostituirle su un perimetro provvisorio appunto dettato dall'arretramento delle sponde stesse, per poi andare a cambiarle nuovamente post intervento, e sostanzialmente si tradurrebbe in uno spreco. Per quanto riguarda gli alberi secchi, come diceva prima l'assessore, sicuramente ora non sono diciamo un vivaista, c'è qui in sala chi ne sa sicuramente meglio di me, ma avranno sofferto sicuramente l'ondata di caldo anomala degli ultimi mesi. Non ci risulta che siano totalmente secchi, ma come diceva l'assessore possono essere recuperati. E dettato appunto complice anche la dimensione scelta poco ideale della ripiantumazione. Per tutto quanto detto, sicuramente l'assessore è stato più puntuale e preciso di me, ho scelto di non ripeterlo, diciamo, vista anche l'ora, però ribadisco il voto sfavorevole a tale proposta di delibera da parte della maggioranza.
Ringrazio il consigliere Manetti, invito il consigliere Benesperi a concludere le dichiarazioni di voto.
Allora, solamente per punti, i numeri sono numeri, avete rammentato le cifre, i numeri non sono come la trippa che si tira o come l'oroscopo che si interpreta, sono numeri. Però, visto che si è divagato, fo anch'io una divagazione: il Milan quest'anno ha speso 228 milioni d'euro per comprare i giocatori e è quindicesimo in classifica. Quindi i soldi si possono spendere tanti ma male o pochi bene. L'Inter ha speso meno e è secondo in classifica. Al di là della metafora calcistica, vi voglio dire che non è la somma che poi dà il risultato, è come si impiegano i soldi. Sulla pericolosità, io quelle foto che ho fatto, consigliere Fontana, assessore Fontana, non vorrei che rimanessero nella cartella del Consiglio. Le prenda, le guardi attentamente e mi dica se non sono pericolose. Io mi auguro che nessun bambino si tagli con uno spunzone arrugginito delle panchine di Piazzetta Tucci. Io me lo auguro, perché se qualcuno ci si fa del male, e poi ci va di mezzo l'amministrazione, o che qualcuno non prenda un ramo, ci sono le foto, ci sono andato io, un ramo che penzola da un albero, lì non è una questione di intervento, di rifare tutto il parco, è questione di prenderlo e di tirarlo giù. Però se ci passa un bambino lo prende in capo, insomma una responsabilità c'è. Quello che chiedo io, e non chiedo di rifare il parco e di spendere 600.000 euro come è stato detto, chiedo solamente dei piccoli interventi laddove è possibile, perché vi ripeto, lei ha detto, dice, c'è pieno di persone che vi dice che il parco è tenuto benissimo, ma ci mancherebbe altro, io ci credo, però credetemi, c'è tante persone che dicono che il parco è tenuto male e ci potete credere. Quindi troviamo una via di mezzo, laddove possiamo andiamo a tamponare queste situazioni di pericolosità che ci sono. Quelle foto, cioè, non l'ho photoshoppate io, anche perché non sarei in grado, perché non so usare il computer. Quindi voglio dire, l'ho fatte, guardatele e ditemi se non c'è. Un'altra cosa, le frasche abbandonate per un mese e mezzo in Piazzetta Tucci, 20 giorni, me lo concede 20 giorni, ci sono passato 3 volte, in Piazzetta Tucci e dall'altra parte, Ora, è questione di soldi o è questione di chiamare il CIS e di dirgli, ragazzi, venite a prenderli? Assessore. Ho capito, ma allora... allora fatevi sentire più forte, e che lo devo fare io? Se non ci riuscite voi, siete in maggioranza, siete soci del CIS. Quindi voglio dire... Padroni, maggior ragione. L'ultima cosa, sarà stato un caso fortuito che il giorno dopo il CIS è venuto a svuotare cestini, che è uscito l'articolo di giornale mio in cui criticavo le condizioni del parco, in cui Ali è andata a svuotare cestini di Piazzetta Tucci e sono stati fatti degli interventi al parco Pettini? È stato un caso oppure perché è stato sollevato il problema qualcuno ce li ha mandati, perché c'è le foto con le date? Se è un caso, io al caso ci credo e quindi va bene. Se ce li avete mandati perché è stato sollevato il problema, è segno che qualcosa non andava, c'era. Grazie. Voto ovviamente favorevole.
Ringrazio il consigliere. Va bene, se vuoi delle precisazioni, sì, si deroga. Prego, assessore.
No, anche qui l'ultimo intervento, brevissimo per la chiarezza. Allora, le frasche... Alia ci ha detto che ancora sono in un regime non ancora completo e quindi ci hanno più difficoltà, ma anche per i rifiuti ingombranti, se si parla con i cittadini italiani che hanno fatto richiesta rispetto a CIS, c'è oggi qualche giorno in più e quindi questo l'abbiamo scontato anche con le frasche. Per quanto riguarda invece i cestini, periodicamente fanno il giro Alia. In quel periodo ci sono state, ce l'ho scritto, persone purtroppo che facevano il giro si sono ammalate e quindi non hanno potuto sostituirle perché insomma anche loro hanno, quindi sono, ecco, questioni, ecco, che si sono purtroppo concentrate tutte insieme. Grazie.
Bene, ringrazio nuovamente l'assessore. Grazie assessore. Terminate le dichiarazioni di voto, quindi si procede per la votazione. Quindi, dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento numero 7 all'ordine del giorno, che ha per oggetto mozione presentata dal gruppo consigliare Obiettivo Agliana per la rimessa in ripristino e stato di decoro del Parco Pertini. Invito i consiglieri in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alla mozione alzi la mano. Chi è contrario alla mozione alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza con voti favorevoli 6, contrari 10. Adesso rimane un'ultima proposta all'ordine del giorno. C'è una procedura, no, che abbiamo fissato anche in conferenza, arrivati a una certa ora si decide, si condivide, no, di terminare. Dispiace che sia la mozione del consigliere Franceschina perché è stata risaluta in ordine cronologico, no, il criterio quindi non era una cosa. Quindi direi, per il criterio stabilito come prassi, per il rispetto anche del dottor Cucinotta, che oggi ha avuto una giornata molto intensa e non ha cenato, è arrivato qui con un caffè, mi risulta domani ha una giunta nella mattinata e un consiglio comunale la sera, quindi penso che tutti saremo, no, ringraziarlo per la sua disponibilità, ma anche per convenire che io dichiarerei adesso che sono le ore 00:13 che la seduta odierna è chiusa e buona. Ci sono qualche osservazione? Fatele, qui c'è rispetto. Ho piacere che sia. Prego Bartoli un attimo.
No, come abbiamo stabilito già in conferenza del capigruppo, visto l'orario e visto che secondo noi la nostra mozione ha un certo peso, un certo rilievo, riteniamo opportuno portarla al prossimo Consiglio Comunale.
Ripeto, sono le ore 00:13 sempre e si chiude la seduta. Buonanotte a tutti, grazie.